Coraggio Andreatta, dai. Buonasera. Allora diamo inizio a questa riunione con l'appello. Beretta c'è, Arcais c'è, Piazza è assente, sì. Perina c'è, Os c'è, Moschen c'è, Martinelli c'è, Hagler Paola è assente, De Bortoli manca, Peruzzi Moreno c'è, Andreatta Paolo c'è, Bertoldi c'è, Hagler Tommaso mi ha appena mandato una comunicazione che non sta bene, quindi si giustifica per l'assenza. E Libardi Remo, vabbè, dobbiamo sostituirlo, quindi è momentaneamente assente. Wetz Laura, Libardi Cristian, Latino, Dal Bianco è assente. Quindi siamo in 2, 4, 5, 5 assenti. Siamo alla nomina degli scrutatori. Avevo previsto Libardi Cristian, che c'è, e quindi lo confermiamo. Avevo previsto Piazza Rossella, ma non c'è, per cui sostituisce Bertoldi Andrea. E, secondo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni del sindaco. A lui la parola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Beh, penso che l'argomento più importante che abbiamo da comunicare ai presenti, anche chi ci sta ascoltando da casa, sicuramente è l'argomento coronavirus. È un argomento che tocca anche le nostre famiglie, lo vediamo tranquillamente nel quotidiano. Devo dire che da parte della provincia, che si è attivata in maniera celere, e è stata convocata una riunione tra tutti i sindaci del Trentino, e dopo sono state fatte altre riunioni compartimentali con altre situazioni. Hanno spiegato che, come già detto, è una situazione in evoluzione, non è molto chiara. Credo, per quanto mi riguarda, che bisogna parlare soprattutto di precauzione e un po' meno di allarmismo. Devo dire che anche nella nostra comunità ho visto alcune persone con del grande allarmismo, gente che va a rifornirsi in maniera anche magari un po' disomogenea all'interno dei supermercati. Voglio dire, state tranquilli, perché da parte della provincia e comunque dal comitato scientifico, nel momento in cui ci fosse veramente un allarmismo un po' più pressante, quindi anche un alzare il livello, verrebbe comunicato a tutta la popolazione, ma in questo momento non c'è nessun grado di allarme così elevato da dover giustificare atti magari così un po' di preoccupazione. C'è chi la banalizza come un'influenza semplice, chi dice che è qualcosina di più. Diciamo che in Trentino, come avete già visto, ci sono stati 3 casi, adesso sembra ce ne sia anche uno in Alto Adige, 3 casi che erano un po' di turisti, che sono già rientrati nella loro città. E da parte del comune abbiamo fatto una scelta non dovuta, ma una scelta che ci sembrava logica, di annullare una partita di calcio, che è stata poi l'unica annullata da parte di un'amministrazione, perché le altre sono state annullate da un'ordinanza nazionale che prevedeva tutte le attività sportive nella regione Lombardia e Veneto, mentre l'altra sarebbe stata in Trentino, e quindi è stata annullata dalla giunta e quindi con un'ordinanza firmata dal sindaco. E ci sembrava corretto non portare della tensione soprattutto all'interno della nostra città. È arrivata una prima ordinanza datata 22 febbraio, una seconda ordinanza datata 24 febbraio, quindi di oggi, e indica delle precauzioni, non indica poi quindi delle precauzioni, quindi le sale non possono essere troppo affollate. È stata indicata appunto la chiusura della scuola per una settimana, era già prevista per il lunedì e martedì, sono stati agganciati anche i prossimi giorni, andando un po' in linea con quello che è stato fatto anche in Alto Adige e anche in altre province, regioni vicine. Quindi sicuramente siamo in fase di evoluzione ancora, da parte dell'amministrazione e comunque da parte dell'assessore alla sanità, ma da tutta la giunta e dai consiglieri che sono stati informati in una riunione apposita domenica mattina, ci saranno le informazioni corrette e aggiornate in tempo reale. E devo dire che poi anche grazie anche alla parte amministrativa, quindi Marco Agostini piuttosto alla biblioteca, abbiamo scelto che tutte le informazioni ufficiali le troverete sul sito del comune, ufficiali le troverete sulla pagina Facebook della biblioteca e ufficiali le troverete nella bacheca d'ingresso. Quindi poi chiunque può fare le proprie comunicazioni a livello privato, i propri pareri, ma quelle vere e ufficiali, quindi le ordinanze nazionali, provinciali e comunali, le troverete esclusivamente sul sito. Vi chiedo di avere un po' di tranquillità, di riuscire a passare questo momento, sicuramente non semplice, è un problema a livello mondiale, a livello nazionale e adesso anche a livello provinciale. Quindi dobbiamo con un po' di tranquillità passare questo brutto momento e sono convinto che tutti assieme lo passeremo senza atti di isterismo. Dopo questo argomento, che è sicuramente il più importante, devo dire che da parte dell'amministrazione sono state previste alcune serate pubbliche, e però dopo l'ordinanza di oggi adesso dovremo decidere se saranno confermate, perché l'ordinanza prevede la possibilità di fare riunioni ma con un massimo di una persona ogni 2 metri quadri, quindi è anche brutto fare delle serate pubbliche dove si invita molta gente e dopo magari limitarla all'interno delle serate. Quindi la serata con l'AMNU del 3 marzo sul turismo, 12 e 19 marzo, con la sessione forestale 10 marzo, con l'assessore Zanotelli 16 marzo e la presentazione poi del PRG, perché è stato votato all'interno della giunta. Adesso decideremo tra domani e dopodomani di capire se riusciamo a confermarlo o no, perché diventa brutto dare anche un limite alle persone che possono venire, ascoltare e dare anche il loro apporto all'interno di un teatro piuttosto che di una sala consigliare. Sono argomenti molto importanti, è da capire se eventualmente spacchettarli in più serate, perché diventa veramente brutto dire alla gente che non può entrare all'interno di una sala e diventa controproducente riguardo a questo. Il 14 marzo una comunicazione non tanto nostra ma un discorso anche invece di comunale, ci sarà la presentazione del progetto delle nuove terme, quindi invito tutta il consiglio comunale in primis, in toto, e anche la popolazione a partecipare per capire come saranno le terme del futuro. L'ultima cosa che mi dimenticavo, anzi, riguardo al discorso coronavirus, mi è arrivata notizia da parte del nostro comandante dei Carabinieri di Livico che nella zona lombarda, come sempre, ci sono i soliti sciacalli. Quando c'è qualcosa di brutto, c'è qualcuno che ci prova a guadagnare, e la Legione Carabinieri della Lombardia ha emesso una nota stampa che in queste ultime ore nelle regioni interessate, quindi attualmente in Lombardia, anche se ho già visto che su qualche social è girato anche in zona, ma in zona al momento non c'è, però è sempre meglio essere informati, e che in pratica dei truffatori, mostrando falsi tesserini di riconoscimento quale funzionario di ATS, fingono di essere stati mandati da prestare assistenza sanitaria a domicilio per effettuare controlli di coronavirus, mostrando falsi tamponi ed eseguire sui presenti, entrando in casa per poi impossessarsi di denaro o altri soggetti valori. Dal momento che ci sarà un'attività di controllo sul comune di Levico, vi garantiamo che sarete informati tutti, quindi non date adito a persone che si inventano fattucchieri, ma dal momento che ci saranno delle problematiche sul nostro comune sarete informati e non ci saranno delle cose così sporadiche come è successo. Purtroppo anche in queste cose la gente si ingegna nel male, purtroppo, invece che magari trovare delle soluzioni positive per tutta la popolazione. Grazie.
Grazie al sindaco. Vi chiedo scusa, ma come al solito mi dimentico di farvi votare sugli scrutatori. È un atto dovuto, purtroppo, ma bisogna farlo. Per cui se votiamo per I due nominati prima, favorevoli, astenuti, vabbè, contrario nessuno, due astenuti ovviamente. Bene, passiamo al punto 2 bis, un punto che si è reso necessario inserire nell'ordine del giorno dopo la convocazione del Consiglio, perché in data 20 febbraio il consigliere Remo Libardi del gruppo Impegno per Levico ha formalizzato le sue dimissioni dal Consiglio, cioè, evenienza di cui chiaramente ci dispiace, però il Consiglio non può fare altro che prenderne atto, perché come è noto le dimissioni sono irrevocabili. E gli uffici hanno contattato, scorrendo come dire la graduatoria degli aventi diritto, e hanno contattato la persona che era immediatamente dopo l'ultimo nominato, che era la signora Vettorazzi Laura, la quale però ha rinunciato, e quindi è stato individuato come surrogante, insomma, il signor Riccardo Vettorazzi, sempre del gruppo ovviamente di Impegno per Levico. Per cui dobbiamo procedere alla surroga, di cui do lettura. Viste tutte le premesse di cui al solito, il Consiglio Comunale delibera di surrogare il consigliere dimissionario Libardi Remo Francesco, appartenente alla lista numero 6, avente il contrassegno Impegno per Levico, con il neo consigliere Vettorazzi Riccardo, nato a Borgo Valsugana, il 27 febbraio 83, che nella medesima lista segue immediatamente la candidata non eletta e rinunciataria signora Vettorazzi Laura. Di dare atto che nei confronti del consigliere Vettorazzi Riccardo non sussiste alcuna delle cause di non candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui gli articoli 74, 76, 77, 79 e 82 del citato codice degli enti locali, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, numero 2, e successive modifiche. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 92, numero 23, sono ammesse, ai sensi dell'articolo 130 del codice di processo amministrativo, impugnativa da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al Tribunale della Regione Giustizia Amministrativa di Trento, da depositare nella segreteria del Tribunale, adito, entro il termine di 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. Ovvero di opporre opposizione alla giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183,5 del codice degli enti locali, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, numero 2. Ci sono interventi su questo tema? Non credo. Come? Bertoldi Andrea.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Niente, come capogruppo del gruppo consigliare Levico e Frazione al Centro, innanzitutto volevo augurare il benvenuto al collega Vettorazzi, e augurandogli un buon lavoro. È una persona giovane, secondo me, con delle capacità importanti, che sicuramente può dare un po' di freschezza, può dare un po' di nuovo magari a questo consiglio. Dall'altra parte però vorrei un po' soffermarmi sulle dimissioni del collega Libardi. Non entro nel merito delle motivazioni, perché giustamente penso quelle siano del tutto personali e vanno rispettate fino in fondo. Però dall'altra parte mi trovo un po' così a disagio nel constatare che per la quarta volta il collega Libardi ha dato le dimissioni da questo consiglio. Ripeto, siamo tutti padroni delle nostre scelte, perché siamo tutti giustamente uomini, gente maggiorenne, vaccinata. Però dal momento che ci mettiamo in gioco, dal momento che si entra in campagna elettorale, dal momento che verso la popolazione si va a chiedere il voto, è anche giusto andare avanti con l'impegno assunto. Qui in questa sala c'è la rappresentazione di quello che la popolazione di Levico ha voluto, nel senso che giustamente c'è chi ha vinto, c'è chi ha perso, c'è chi comunque si è speso, si sta spendendo per il bene di Levico. Stiamo amministrando, stiamo provando ad amministrare, chi per la maggioranza, chi per la minoranza. Stiamo cercando di fare il meglio, logicamente, per tutti i cittadini. Io credo che la figura del collega Libardi sia una figura importante, innanzitutto per esperienza, per curriculum, perché comunque su questi scranni ha anche dato delle cose importanti. Vederlo abbandonare lascia l'amaro in bocca. Penso che tutti abbiamo il dovere di arrivare fino in fondo. Magari qualcuno, forse in maniera un po' superficiale, potrà sicuramente dire: proprio lei, Bertoldi, viene a dirci questo. Ecco, magari chiarisco un piccolo passaggio. Il sottoscritto nella passata amministrazione ha ricoperto il ruolo d'assessore, che è un ruolo fiduciario da parte un incarico fiduciario da parte del sindaco. Quando questo è venuto meno per motivi personali, come può averli il consigliere Libardi, come ha potuto averli il consigliere tra virgolette Osler, che ha dato le dimissioni prima di, e in pieno accordo con l'allora sindaco Sartori ha rassegnato le proprie dimissioni, e il sindaco Sartori l'ha accettato, tant'è che abbiamo fatto la conferenza stampa assieme. Però mai e poi mai mi sono tirato indietro di fronte a quello che è l'impegno che ho assunto con i miei elettori, pochi o tanti che siano, perché comunque rappresentiamo una serie di persone e qui rappresentiamo, ripeto, tutto Levico. Ribadisco, dispiace perdere una pedina importante e dispiace perderla per l'ennesima volta. Se proprio, dopo chiudo perché non voglio... Sotto certi aspetti ammiro il consigliere Tommaso Hackler. È arrivato a un passo dalla vittoria, perché comunque è inutile che ci nascondiamo, ha perso le elezioni per un pugno di voti, però comunque si è preso l'impegno e lo sta portando avanti di venire e di aiutare, di commentare, anche di criticare, perché è giusto, perché non tutte le scelte, non tutte le cose devono essere per forza di cose condivise. Ecco, solamente questo, grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? No. Possiamo votare questa surroga, allora. Favorevoli? Unanimità. Ok, grazie. Invito. Come? Sì, intanto invito il consigliere a prendere posto, e dobbiamo votare per l'immediata entrata in vigore, diciamo, della delibera, per cui vi chiedo di rivotare di nuovo. Favorevoli? No, lei non ancora. Lei non ancora, dalla prossima volta. Favorevoli? Ok. Contrari? Astenuti? Nessuno. Da questo momento è pienamente legittimato a partecipare alla riunione del Consiglio. Ecco, chiedo scusa. Sì, dopo un attimo. No, intanto do il benvenuto anch'io al neoconsigliere. Ribadisco che mi dispiace di aver perso un consigliere come Remo Libardi, che aveva dato, come dire, dimostrazione nel periodo in cui è stato in quest'aula, per quel poco che l'ho conosciuto, di essere una persona competente, di una persona che poteva dare un importante contributo. Però le scelte personali sono personali e quindi non entriamo nel merito. Come? La parola allora al neoconsigliere.
Buonasera a tutti, porgo i saluti al Consiglio Comunale. Ringrazio innanzitutto il gruppo Impegno per Levico per l'opportunità che mi viene data. Mi dispiace per il consigliere Libardi che si sia dimesso, fronte alle sue motivazioni che sono praticamente sue. Mi dispiace anche la Laura, per motivi personali non ha potuto essere qua nel Consiglio con voi. Cercherò di impegnarmi al massimo, di essere propositivo, spero che ci sia una bella collaborazione con la maggioranza. Da parte mia che la metterò tutta, lo dico anche in dialetto, nel senso, mi metterò impegno e buona volontà, basta.
Grazie. e chiesto la parola al sindaco per un'integrazione sulle comunicazioni. Prego.
Grazie Presidente. Beh, innanzitutto volevo appunto anch'io augurarmi e dare il benvenuto a Riccardo Vettorazzi, e mi piace già subito il piglio, sarò propositivo, cercherò di portare il massimo, e questo è quello che dovrebbe essere all'interno di tutti i 18 consiglieri, quindi benvenuto. Mi scuso invece per l'interno delle comunicazioni prima, perché da parte della ragioneria appunto mi era stata data anche questa comunicazione, perché in adempimento a quanto è prescritto dall'articolo 13 del codice 4 del vigente regolamento di contabilità, si comunica l'elenco delle variazioni del piano esecutivo di gestione di competenza della Giunta e tutte le altre variazioni previste dal comma 5 bis dell'articolo 175. Praticamente con la delibera numero 16 e il numero 18 sono state fatte due variazioni del bilancio, appunto, e una su 2.400 euro per i contributi contributi ordinari delle associazioni e un 300 euro invece per l'IMIS e invece un 5.500 euro per incarico del studio sulla legionella all'interno dei nostri stabili, e non erano previsti, quindi è stata fatta una variazione straordinaria.
Bene, grazie. Passiamo al punto 3, è una mozione presentata dal gruppo Lega per Salvini, e al quale quindi chiedo al consigliere di illustrarla.
Grazie Presidente. Volevo chiedere una cosa, il capigruppo si era detto che si passava direttamente...
Sì, hai ragione.
Non ho capito male,
forse. No, hai ragione, solo che pensavamo che il dottor Cavagnoli fosse presente in aula, no? Ti ricordi? Volevamo evitare di farlo aspettare. In realtà non viene e quindi non abbiamo più quel motivo, insomma.
Ah, per perfetto.
Scusate, manteniamo l'ordine del giorno com'era.
Non lo sapevo.
Ok.
Scusate.
Prego.
Niente, non passo a lettura, passo direttamente alla discussione, perché si è ormai sul referendum si è detto tanto e di più, e forse anche troppo. Quello che spiace vedere è che si è perso moltissimo tempo, gli uffici e il sindaco si sono dati da fare, però dai documenti che poi nella specifica sono arrivati a noi consiglieri, i documenti che abbiamo ricevuto non erano del tutto corretti. Tra altre cose, la commissione che poi si è ritrovata a deliberare, nel verbale si è letto, all'interno del verbale c'erano parecchi errori, tra le quali è stato tralasciato un particolare molto importante, che è la richiesta del numero di documento sulla raccolta delle firme, e questo fa specie tra le altre cose di una commissione che, secondo il mio parere, non era nelle facoltà di poter garantire la giusta regolarità. Con questo voglio dire che credo che tutto il Consiglio non sia in grado ad oggi decretare dei documenti, rilasciare dei documenti precisi. Tra le altre cose ricordo che il Comune doveva accogliere la legge regionale sul referendum diversi mesi fa e ancora non è stata accolta. Forse tramite quella legge regionale i passi erano più snelli e più sicuri, e sicuramente questi errori fatti ad oggi non venivano fatti, e quindi dopo la lettera del difensore civico c'è arrivata un'altra documentazione leggermente corretta, per l'amor di Dio, però non ancora del tutto corretta. Mi chiedo, sindaco, il come mai non è stato intavolato un discorso col comitato referendario, visto che loro nelle specifiche hanno le capacità per indirizzare quantomeno il Consiglio, la Giunta e lei sindaco e il segretario al corretto svolgimento della documentazione verso noi consiglieri, ma soprattutto rispetto verso i cittadini che ancora sono in attesa di capire come, quando e dove questa raccolta firme si deve fare. Quindi ritengo opportuno, tra le altre cose, Noi il 29 marzo sappiamo che c'è un altro referendum e legando questo referendum con l'altro referendum ci sarebbe da parte delle casse del comune minor spesa. Se invece andiamo, come già la maggioranza ha espresso, alla raccolta firme per poi decidere quando si farà il referendum, ci sarà una spesa ulteriore dalle casse del comune, e questo fa specie perché siamo tutti qua che cerchiamo un po' di far risparmiare soldi pubblici tirando da una parte e dall'altra, e dopo ci si vede invece da un'altra parte un'incapacità di gestione di questo punto, e quindi sindaco le chiedo se uno si è recepito l'errore che è stato fatto di dare la possibilità al comitato di avere un confronto con lei per redigere nuovi documenti completi, perché ripeto, quelli ricevuti erano 4 fogli in A4 laddove le normative erano staccate sui fogli della raccolta firme, quindi quando si va a raccogliere le firme bisogna informare il cittadino cosa va a firmare, e quindi quel tipo di documento non era valido per il regolamento regionale. Ripeto, d'altra parte, ripeto, ognuno di noi cerca di mettere il massimo, come lei giustamente, consigliere Bertoldi, ha specificato prima, ognuno cerca di amministrare con le proprie forze. D'altra parte si vede che la comunicazione però non esiste, faccio io e avanti tutta. Invece d'altra parte si deve condividere con chi ne sa di più dei passaggi, quantomeno per competenza. E credo, sindaco, che lei questi confronti col comitato referendario Le Vicenze non l'abbia voluti fare. Adesso non lo so le motivazioni queste del perché, però ritengo opportuno che vengano fatte, vengano predisposte in maniera regolare tutti i documenti che si devono attuare, e poi se c'è da parte sua la non voglia di andare al 29 marzo a portare questo referendum con l'altro referendum, questa è una scelta ovviamente che spetta alla maggioranza, e andiamo a raccogliere firme per poi andare al referendum. Quindi ritengo opportuno, insomma, che la maggioranza prenda atto che di accogliere la mia richiesta di incontrare ancora il comitato e definire tutte le soluzioni possibili per cominciare questo iter.
Grazie al consigliere Ribardi, e la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Prima di dare una risposta un po' più articolata, che forse riusciamo a capirci, e lei prima ha detto documenti non erano corretti, se per favore mi dice quali documenti l'amministrazione ha dato al comitato non corretti, grazie.
Prego.
I documenti in questo momento non ce li ho qui, probabilmente il vice segretario li può esporre se ce li ha.
Se dice quali, forse li cerchiamo. Riguarda cosa?
Alla raccolta firme.
Dati dall'amministrazione?
Dal comune? A me è arrivata una mail. Sì.
Allora, scusi signor Cristian Ribardi, esponente della Lega Salvini, quindi le ricordo che lei parla per lei e anche per un partito. Mi dispiace che lei si faccia un po' trasportare da altre persone e quindi faccia degli interventi a volte anche un po' imprecisi in quest'aula, visto che comunque, come l'ho già detto, porta la sua persona e penso anche un partito, per molti partito importante, per altri invece un partito odiato, comunque un signor partito. Allora, prima di tutto è stata data una risposta, perché il nostro regolamento, se vuole leggere le risposte di qualcun altro, se no le do risposta, Il nostro regolamento prevede una commissione che valuta il referendum, una commissione formata da maggioranza e minoranza, come poi tra l'altro lei visto che chiedeva all'interno dell'ordine del giorno che non ha voluto leggere, e la minoranza è presente. Purtroppo è stato dimissionario, adesso il dottor Remo Livardi era presente all'interno della commissione, la quale all'unanimità ha valutato i due quesiti, all'unanimità ha dato parere favorevole a uno e parevole contrario a un altro, all'unanimità ha dato una piccola variazione lessicale su quello favorevole, all'unanimità ha chiesto di togliere il simbolo del comune di Levico perché non era il comune che era promotore, ma era un comitato. È stata data risposta. Il comitato, che come lei ha detto è un comitato che è valido, sa come fare i documenti e tra l'altro l'ha scritto anche all'interno del suo ordine del giorno, credo il comitato abbia ampiamente dimostrato di conoscere la materia meglio degli uffici comunali, è stato il comitato a produrre il documento raccolta firme chiedendo che venisse avallato dal comune e il comune come amministrazione facendo tutti i suoi controlli, ma era anche una cosa molto banale, le dico banale perché tra l'altro, come ha già detto lei, c'è già un referendum in essere adesso il 29, oppure se va tranquillamente su un sito internet può tranquillamente scaricarsi un modello di come vengono fatte le raccolte firme. E si sa benissimo che ci vuole lo spazio per l'autentica e così via. Quindi purtroppo diciamo che comunque non gli è stato risposto e dovevano produrre il materiale corretto. Partendo invece dal suo inizio, della sua trattazione, ha detto ormai sul referendum si è detto tanto, forse troppo. Questa penso sia l'unica affermazione corretta che ha fatto nel suo intervento. È già la terza, se non quarta volta che lo portiamo all'interno di questo Consiglio Comunale. Come ha detto lei, il Consiglio Comunale, poi la maggioranza dei votanti, non vuol dire che sia la maggioranza perché tutti siamo teste pensanti, ha deciso di non portarlo avanti perché secondo la maggioranza dei votanti all'interno del Consiglio ha valutato non essere ammissibile per costi, per contenuti o per varie cose, ognuno per il suo motivo. E quindi è stato bocciato. L'iter prevede appunto di andare a una commissione, la commissione ha valutato, c'è la possibilità di fare la raccolta e quindi dal momento che verranno raccolte in maniera corretta le firme, noi saremmo, anche se non da parte mia politica, direi che non lo farei, però è giusto che lo faccio perché devo essere e sono il garante di tutti, dal momento che vengono raccolte le firme lo porteremo a votazione e lo porteremo in discussione con la popolazione, quindi la raccolta è quello che c'è da fare. Quindi non è il comune che ha prodotto un documento sbagliato, ma è il comitato che, forse anche sapendolo, ha prodotto un documento sbagliato, vedendo se magari l'amministrazione è capace o non è capace di valutare queste cose.
Scusi,
Altra cosa,
non può intervenire.
Le dico che abbiamo fatto incontro con il signor Mauro Di Reno e col signor Franco Zadra, che da quanto mi ricordo era vicepresidente. Abbiamo fatto un incontro su richiesta della parte, dove ci hanno chiesto la disponibilità esponendo le loro ragioni che secondo loro se noi lo valutavamo le riportavamo avanti, come ha detto lei potevamo saltare i tempi della raccolta firme, potevamo saltare una serie di cose, è stato riportato anche all'interno della giunta, è stato deciso di non procedere, è stato riportato in un altro consiglio comunale, sono forse da Impegno per Levico, se ricordo male, o da 5 Stelle, se non mi ricordo, e è stato votato contrario. Quindi devo dirle che i passi sono stati fatti, quindi non è che non sono stati fatti, sono stati accolti come accolgo qualsiasi persona, che è giusto che sia. Il comitato si è presentato, il signor Mauro Di Reno come presidente del comitato, il signor Franco Zadra come vicepresidente in quell'occasione e hanno esposto le loro cose. E gli errori fatti, come le dico, non ci sono. Su riguardo invece al fatto che attraverso il discorso col comitato, questo come già ho appena detto, che il referendum del 29 marzo è un referendum dove giustamente ha fatto tutto il suo iter e sta andando avanti e trovo giusto. E c'era un'altra cosa, scusi, il fatto che c'era la possibilità di collegarsi invece alla nuova legge provinciale dal prossimo regionale, scusi, scusi, nella prossima legge regionale, difatti dal prossimo referendum che verrà proposto, non sarà più la commissione che lo andrà a valutare, ma questo faceva già parte invece di un iter iniziato prima di quella richiesta. Il referendum potrà richiedere l'ennesima tranquillamente. Se devo dire, io accolgo persone sia favorevoli come persone che sono venute a dirmi che si sono ritirate dal comitato. Quindi ognuno fa giustamente le proprie scelte. Le scelte, se guardiamo un discorso politico, per quanto mi riguarda, e la maggior parte del consiglio ha votato di no, che non vuol dire che è la maggioranza, ma la maggior numero dei votanti dei consiglieri. Se guardiamo il discorso invece delle regole, loro hanno giustamente la possibilità di richiederlo, hanno giustamente la possibilità di discuterlo, e se però hanno un iter che è ben regolamentato, e con quello si andrà avanti.
Grazie. Consigliere Libardi.
Grazie Presidente, credo sia opportuno che, capisco il momento, però che dal pubblico per legge non può intervenire nessuno. Quindi anche lei, Presidente, dovrebbe un attimino correggere queste entrate. Ecco. Quello che volevo dire che c'è anche diciamo una partenza della raccolta firme fatta, credo, in anticipo. Volevo chiedere se dopo la documentazione che verrà messa in ordine si riazzera e si riparte da zero con il tempo della raccolta firme.
Chiesto la parola a Vettorazzi.
Se vuole rispondere prima il sindaco alla domanda, posso parlare dopo.
Va bene. Sindaco?
Giustissimo, disponibilissime a far ripartire il conteggio dal momento che insomma saranno vidimate le nuove schede.
Grazie. Prego.
Grazie Presidente. Niente, volevo ricordare che questo è un tema molto scottante del Comune. Credo che se ne parli ormai da 20 anni circa. Per cui anche farlo durante il referendum del 29, credo che le spese che si accoglieranno, se si raccoglieranno le firme e tutto quanto, sia qualcosa da valutare da parte della maggioranza. Credo che la trasparenza, credo che tutte le persone che fanno parte sul quesito dove mettere il Comune hanno importanza di decidere. Credo sia stato il tema scottante delle ultime elezioni. Questo non vuol dire che chi ha votato per il Comune da una parte o dall'altra. Per cui, secondo me, il 29 marzo non portare altri costi all'amministrazione per poter fare il referendum, secondo me sarebbe una cosa abbastanza giusta. È una partecipazione dei cittadini e credo che il Comune dovrebbe decidere i cittadini dove poterlo mettere.
Grazie. Chiesto la parola il vice sindaco Arcais.
Grazie Presidente. Ma in qualche modo mi trovo un po' a ripetermi, e di questo mi scuso a distanza di diversi mesi, ma colgo l'occasione, visto che il collega Vettorazzi non c'era o era tra il pubblico, e quindi riprendo in mano ciò che ho detto tempo fa. Ossia, e questo vale sia per Impegno per Levico che per Lega Salvini, trovo del tutto incoerente il fatto che una forza politica, premesso che poi ognuno ha diritto di farsi portavoce di chi vuole, compreso del comitato, e si leghi ad una questione referendaria nel momento in cui in campagna elettorale il programma prevedeva non di certo un referendum ma tutt'altro. Noi abbiamo fatto delle scelte in campagna elettorale per il cinema, per il comune, abbiamo preso alcune decisioni, le abbiamo scritte, le abbiamo messe nel nostro programma, nel nostro DUP. Voi avete fatto lo stesso per quanto riguarda il programma. Se voi in campagna elettorale aveste messo il referendum per quanto riguarda il Comune, oggi accetterei anche di buon viso la questione che adesso ci proponete. Il fatto che adesso, seppur per 70 voti avete perso le elezioni, e ve lo dico con tutto il rispetto, e per il fatto che le avete perse adesso venite a proporsi il referendum perché volete portare avanti la questione, per conto mio è del tutto scorretta. Irricevibile poi la proposta di di fare dell'amministrazione la questione del referendum portandola insieme al referendum del 29 marzo. Ripeto, abbiamo scritto chiaro e tondo cosa vogliamo fare del comune, non esiste che adesso noi si cambi strada e si porti dall'amministrazione il referendum. Questo qua.
Grazie. Consigliere Laura Uguez.
Grazie Presidente. Per correttezza nei confronti di chi ci ascolta e anche per inserirlo al verbale, credo vorrei specificare su cosa stiamo discutendo. L'ordine del giorno infatti propone al Consiglio di considerare la possibilità di unificare il referendum sul luogo dove fare il comune con il referendum previsto nazionale previsto per il 29 marzo. E eventualmente, qualora si decida di non approvare questa proposta, di azzerare appunto il conteggio dei 180 giorni necessari per la raccolta firme e ripartire una volta che saranno definiti i moduli. Per quanto concerne la prima richiesta, anch'io ritengo sia preferibile poter unificare i due referendum, principalmente per una questione economica, anche perché a bilancio non era stato stanziato nulla per i referendum, adesso ci troveremo a doverne pagare, a sostenere le spese per ben due referendum, probabilmente, qualora si raggiungessero le firme necessarie. E questo significa togliere i soldi da un'altra voce per portarli sulla questione referendum, e non credo sia una cosa proprio semplicissima da fare. Inoltre va ricordato che oltre i 180 giorni per la raccolta firme, poi ci saranno i tempi necessari per la verifica delle firme, i tempi tecnici richiesti dalla legge per poter fissare la data del referendum, e quindi credo si andrebbe perlomeno sugli 8 mesi, se non di più. In tutto questo periodo non si potrà fare nulla per portare avanti i progetti per la locazione del comune al cinema, in quanto per legge sulle materie referendarie non si possono produrre degli atti. A nostro parere quindi sarebbe preferibile unificare i due referendum. Detto questo, per rispondere al vice sindaco Arcais, è vero che noi non avevamo specificato nel punto del nostro programma vogliamo fare un referendum, ma vogliamo fare il cinema, il comune, alle ex scuole, ma in maniera informale abbiamo sempre detto anche che qualora non avessimo vinto avremmo probabilmente presentato un referendum e, benché in minoranza, vogliamo portare avanti quelle che sono i nostri pensieri. Sarà poi, a nostro parere, la popolazione a dover decidere. Grazie.
Grazie. L'assessore Perina.
Sì, buonasera a tutti. Volevo fare una precisazione anche politica riguardo al referendum. Su quanto riguarda i costi, non siamo stati noi a proporre il referendum e quindi giustamente siete voi che lo proponete, in questo caso per la scelta del cinema, quindi se c'è qualcuno che deve assumersi la responsabilità di un'assunzione di costi aggiuntivi al proponente, in questo caso non di sicuro l'amministrazione. In secondo luogo, penso che la libertà di poter scegliere anche da parte del cittadino sia quella di esprimere unicamente in un unico atto politico e quindi sia libero di scegliere, non fare come è stato fatto nelle precedenti campagne elettorali, accorporare tutti quelli che sono le votazioni, perché secondo me a prescindere in futuro qualsiasi cosa la politica deve proporre scelte singole, non accorpare europee, comunali e nazionali tutto lo stesso giorno, perché si fa una grande confusione. È un tema sì delicato, però noi abbiamo vinto le elezioni, siamo qua ad amministrare. Il nostro programma ha delle scelte differenti dal vostro e non è l'unica questa del cinema città, e quindi io mi chiedo, in ogni comune che vince un'amministrazione c'è una minoranza, per ogni scelta che si fa si propone un referendum, quindi insomma bisogna sempre stare attenti, perché comunque per ora non è stato la cittadinanza che ha richiesto un referendum sulla base di grandi voci e proclamazioni, è semplicemente l'espressione di un gruppo politico di minoranza che propone un referendum allo stato attuale, e quindi comunque fate portavoce del vostro gruppo per le vostre minoranze sicuramente, che fa parte del paese, però comunque è una scelta politica. Scelte politiche ne facciamo tutti i giorni, perché ogni volta che un'amministrazione porta una scelta o porta un progetto che sia di viabilità, che sia di infrastrutturazione del territorio, che sia edificatorio, è una scelta amministrativa. E di certo il ruolo dell'Italia deve essere quello di snellire le scelte burocratiche. Se una, c'è una forza politica al governo, è giusto che faccia le sue scelte e le porta avanti. Se no, se il ruolo dell'opposizione deve essere anche quello che ogni scelta politica viene fatta e portata alla luce del popolo per essere votata, si crea quello che è una controproduzione della velocità della macchina amministrativa e si bloccano anche le scelte di quello che potrebbe essere un regolare funzionamento dell'amministrazione. Penso che la politica sia fatta delle elezioni, le elezioni è l'espressione dei cittadini e che quindi se c'è un gruppo alla maggioranza è giusto che possano proseguire lungo il loro percorso. Questa è una considerazione che va fatta. Poi, come ha ben detto il sindaco prima, siamo garanti di tutti e quindi se ci fosse la necessità di portare un referendum a causa di una raccolta firme, è giusto che ci sia, terremo atto e lo porteremo avanti, ma comunque le scelte politiche sono fatte quotidianamente, anche voi se foste in maggioranza avreste fatto le vostre decisioni, però il ruolo della minoranza secondo me non è neanche quello poi su ogni scelta politica di fare un contrasto, come in questo caso di fare un referendum, perché sennò domani facciamo anche un muretto su una via e potrebbe essere pubblicamente non piacere e allora portiamo un referendum. Cioè il fatto che voi dite che è necessario un referendum in questo caso è una vostra idea, è una vostra scelta. Sicuramente, ma non è comunque una necessità.
Grazie. Chiesto la parola il vice sindaco.
Grazie presidente, un po' per rispondere alla vicepresidente West. Sono decine, centinaia, migliaia le proposte che può portarci un comitato referendario, evidentemente, quindi risulta facile capire come mai un'amministrazione non può prevedere una spesa per ogni cosa che ci viene in mente, ok? Quindi perché il referendum per il comune sì, avremmo dovuto metterlo e per altro no? Secondo me è abbastanza evidente, insomma, il motivo. Credo poi che se da una parte il comitato referendario deve assumersi le responsabilità e ne ha tutto il diritto di farlo della spesa collegata, perché ci mancherebbe, è un diritto sancito e garantito dalla Costituzione, dall'altra dubito che farete o faranno difficoltà a tirare su le 800 e passa firme che serviranno. È un lavoro che spetta al comitato referendario e da chi giustamente se ne fa portavoce. E solo per ricordarle, ma sono certo se ne ricordi, l'avevo detto anche l'altra volta e poi smetto, se no rischio di diventare veramente ripetitivo. Gli ultimissimi giorni di campagna elettorale, la propaganda che girava nei vostri siti era questa: vince Beretta comune da una parte, vinciamo noi comune dall'altra. Punto. Quindi era evidente la vostra volontà di dover farlo. Perdere e dire allora, boh, ma allora diamo di nuovo la parola ai cittadini, secondo me non è valido, insomma, ecco.
Grazie. La parola al sindaco.
Grazie presidente. Allora, volevo dare due informazioni al nuovo consigliere Riccardo Vettorazzi. Allora, uno riguardo i costi. I costi sicuramente, se venisse aggregato un altro, sono minori, ma non sono nulli, perché comunque tutta la stampa del materiale e quant'altro è comunque a carico del comune. Quindi non sono annullati, comunque sono minori. E riguardo a lasciar decidere i cittadini dove non dove, allora siamo stati votati per questo e quindi è giusto che magari il Consiglio si prenda anche delle responsabilità. Come già detto comunque in campagna elettorale, e non è che voglio essere il sindaco della maggioranza, ma vorrei essere il sindaco, questo referendum prevede solamente non farlo al cinema, punto. Non è che dice non lo facciamo qui, ma lo facciamo là, abbiamo la sostenibilità, riusciamo a farlo giallo, rosso, verde, fucsia. Dice semplicemente non lo facciamo lì. Io, come già detto pubblicamente, lo ridico pubblicamente, che quindi rimane agli atti, dal momento che avremmo delle proposte plausibili, fattibili, economicamente sostenibili, le diremo comunque alla popolazione, perché anche la popolazione si esprima, punto. Quindi non è che c'è una voce alla popolazione che può dire lo facciamo qua, costa così, non facciamo questo o quello, lo facciamo là, perché secondo me non è fare, con fra virgolette vorrei dire, l'ufficio nuovo del sindaco, perché ogni tanto mi sembra di trovare il nuovo ufficio del sindaco. Io personalmente mi trovo benissimo dove sono, sto neanche un bel po' di ore e sto anche molto comodo, non ho nessun problema. Era eventualmente uno sviluppo complessivo di tutta la città, quindi era ce le dimentichiamo tantissimo, una riqualificazione di tutti gli istituti scolastici, una valorizzazione della biblioteca e anche il municipio con una sistemazione delle associazioni. Però, come avete già detto, in parte giustamente è corretto il fatto che comunque quell'accordo era scaduto il 24 maggio, se ricordo bene la data, ma che c'è una trattativa, una disponibilità da parte della politica provinciale, perché ricordiamoci che come altri due progetti che dopo andremo, se si vuole, approvare dopo, li facciamo perché la provincia comunque sostiene l'iniziativa, perché altrimenti noi economicamente non andremo a fare certi interventi, perché secondo noi abbiamo altri interventi più importanti magari da fare. Però sicuramente riuscire a raggruppare il municipio con l'ufficio tecnico, razionalizzare i nostri spazi, valorizzare le nostre scuole, la vedo una cosa molto importante. In questi mesi di amministrazione abbiamo fatto incontri con le varie scuole, abbiamo fatto incontri con la Croce Rossa, adesso finalmente ritornato dall'ente strumentale, ritornata la Croce Rossa, quindi c'era la possibilità di fare un ulteriore dialogo. Abbiamo una serie di edifici sul comune nostro che sono da valorizzare, anche, devo dire, hotel dismessi purtroppo e altre cose. Adesso tra l'altro ci sarà un iter per il nuovo PRG, dove spero che tutti portino, come ha detto lei prima, consigliere, la volontà di essere propositivo, perché abbiamo da sviluppare non l'amministrare il comune per i prossimi 5 anni, che rimaremo qua fino al 2025, mi auguro, ma per i prossimi 20 anni. Dopo ci saranno comunque delle altre modifiche durante l'anno, durante gli anni ci saranno delle modifiche, però dobbiamo pensare in futuro. Riguardo invece quanto detto, se non sbaglio, dalla consigliera Laura Uez, non si potrà fare nulla fino a che non sarà, vorrei ricordare che il referendum è consultivo, quindi comunque se l'amministrazione barra il consiglio comunale dovesse decidere qualcosa, può andare avanti a farlo.
Grazie. Consigliere Vetturazzi.
Grazie Presidente. Allora, volevo fare due domande. Una, volevo rispondere all'assessore Emilio Perina, che non credo che un muretto abbia la stessa valenza di dove decidere dove fare il comune. Sono due cose completamente differenti. Finisco lì. La seconda era una domanda, se la raccolta firme per il referendum si può fare, si può prevedere anche nelle frazioni? Questa era una domanda. I luoghi dove poter fare la raccolta firme per il referendum.
Grazie. Libardi.
Grazie Presidente. Ma allora, per quanto riguarda quel famoso accordo, se, visto che mi ha precisato prima il sindaco, che sono della Lega di un partito, della Lega Salvini, lo so, grazie, se la Lega Salvini provinciale appoggia anche questo referendum, probabilmente non è d'accordo sull'accordo. Scusa il gioco di parole. D'altra parte, credo che noi tutti più o meno siamo andati a votare un referendum, chi più o chi meno. Quindi il referendum può anche essere politico, vice sindaco e assessore Perina. Di fatto noi, come ha detto giustamente il sindaco, non è previsto lì il comune sì, lì il comune no, è previsto un'altra cosa, ha detto giustamente e ha chiarito il sindaco. D'altra parte, se il referendum non era iscritto all'interno del progetto, di progetto comune, ciò non significa che noi non possiamo dare la parola al cittadino di decidere un destino di qualsiasi compendio o situazione che l'Evico presenta. È previsto il referendum, credo sia il primo in assoluto a Levico, è previsto per legge, quindi noi ci siamo mossi come la legge scrive, quindi non c'è nulla di male, non prendetevela, capisco che vi fa perdere tempo, poi al di là che la maggioranza possa attuare comunque entro i 180 giorni o entro il referendum dei progetti lì, accomodatevi pure, che noi siamo lì pronti ad aspettarvi. Cioè non è quello, se voi attendete nessuno, niente si vuole. Se invece voi volete progettare, portare avanti quel famoso accordo scaduto, portatelo avanti, per amor di Dio, nessuno vi sta fermando. L'importante è che questo referendum venga fatto per noi. E così si dà la parola al cittadino e il cittadino, il popolo di Levico, esprimerà il suo voto attraverso il referendum, e dobbiamo accettare sia gli uni che gli altri.
Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Allora mettiamo in votazione la mozione. Ricordo che è l'ordine del giorno, scusate. Ordine del giorno che prevede due punti, che il sindaco, la giunta o il consiglio comunale indicano il referendum come da quesito 1 per ridurre i costi e i tempi, poter procedere in base all'esito del referendum celermente alla scelta dell'ubicazione del nuovo comune con accordi con la provincia. Punto 2, qualora non sia approvato il punto 1, il sindaco azzeri i tempi della raccolta firme e organizzi un incontro con il comitato per il referendum e un consigliere di minoranza, garanzia di tutti, aprendo il dialogo alla preparazione della raccolta firme, favorendo i cittadini, come da statuto, mi mancano le ultime due righe, per favore, che no, e successivamente, partendo con le tempistiche previste dalla legge corrette, credo il comitato abbia ampiamente dimostrato di conoscere la materia meglio degli uffici comunali. Questo è il dispositivo dell'ordine del giorno che mettiamo in votazione. Ora, favorevoli, 1, 2, 3. Contrari, ok, astenuti, 1. Quindi sono, allora, favorevoli 3, contrari 8, astenuti 1, il Consiglio respinge. E mi pare di ricordare che per la fruizione dello streaming bisogna ricordare che i contrari sono i consiglieri Libardi, Uez e favorevoli, scusate, i consiglieri Libardi, Uez e Riccardo Vettorazzi. Astenuto il presidente, tutti gli altri contrari. Siamo al punto 4. Punto 4 che prevede il conferimento della cittadinanza onoraria al signor Paolo Cavagnoli, che non è presente questa sera, per cui la parola al vice sindaco.
Grazie presidente. Non avevamo parlato della questione se il dottor Cavagnoli poi sarebbe stato presente o meno, ma naturalmente non può essere presente per questioni di età e di salute, certo. No, in realtà poteva anche essere presente nel pubblico, però se il Consiglio riterrà poi di approvare questa proposta, si terrà una celebrazione ad hoc, dove naturalmente sarà invitato con la famiglia. Inizio dicendovi che avrei voluto portarvi questa proposta innanzitutto prima e magari in un clima migliore. Oggi evidentemente non è la giornata più felice e ritengo invece che questa proposta qua, soprattutto se troverà l'unanimità del Consiglio, abbia una valenza che va oltre l'appartenenza politica, oltre gli schieramenti, anche perché in nessun modo ha a che fare con la politica. E non mi prendo, e la maggioranza non si prende meriti di questa proposta, merito che poi vedremo se sarà merito in base ai vostri voti, e il merito di tutto questo appartiene ai colleghi di allora del dottor Cavagnoli, che ci hanno sottoposto questa proposta che abbiamo voluto a tutti i costi fare nostra, ripeto, evidentemente un po' in ritardo, ve ne avevo già parlato tempo fa, ma finalmente oggi ci siamo riusciti. Passo quindi alla lettura di quella che è un po' la motivazione che ci porta a proporre al dottor Cavagnoli la cittadinanza onoraria. Premessa. Nell'anno 1971, è una storia magari un po' lunga ma è interessante, secondo me è importante capire bene, nell'anno 1971 il Ministero di Grazia e Giustizia non rinnovava più la convenzione con la piccola opera per la rieducazione ed il recupero di minori disadattati, poiché non riteneva che tale intervento venisse assegnato a istituti ma piuttosto a strutture alternative, tipo gruppi famiglia o addirittura l'affido ai servizi sociali. Contemporaneamente anche il Ministero del Lavoro non rinnovava la convenzione per i corsi di addestramento professionale, i cosiddetti CAP, gestiti anche dall'ENAIP, perché tale competenza veniva assegnata alla provincia autonoma. Ci si è trovati quindi in un attimo di stallo e di pericolo che tutto andasse verso una chiusura. Era ormai evidente che, mancando i finanziamenti pubblici, l'ente doveva chiudere. Furono momenti drammatici per tutto il personale, pensiamo anche alle loro famiglie, composto in prevalenza per l'appunto da padri e madri di famiglia. Fu così costituito un comitato di 5-6 persone per incontrare gli amministratori provinciali di allora e quelli regionali, con lo scopo principale di trovare un diverso utilizzo della struttura, anche in modo di riconvertire così diciamo il personale. Ed è a questo punto che entra in scena il dottor Paolo Cavagnoli, responsabile del servizio sociale della provincia. Cavagnoli, da giovane studente universitario, aveva lavorato in piccola opera come assistente negli anni 60. Quale fu l'intuizione di Paolo Cavagnoli? Cavagnoli, contattato dai vecchi amici e colleghi, si mette subito all'opera e propone agli amministratori provinciali e regionali, l'edificio allora era patrimonio della regione e poi passato alla provincia, l'organizzazione dell'ente in centro per l'assistenza di soggetti portatori di deficit psicofisico con risposte moderne di avanguardia. Propone così corsi di riqualificazione, visita ai vari centri in Italia e all'estero, porta in piccola opera psichiatri e psicologi, si dedica al servizio sociale a favore delle famiglie dei nuovi ospiti. Porta anche una logopedista ed una fisioterapista, partecipa alla nuova organizzazione del personale e dalla fine del 1972 la piccola opera, grazie quindi alla sua opera, diventa un centro in piena attività e negli anni successivi sarà meta di visite da parte di enti provenienti da tutta Italia per riconoscere l'organizzazione e l'efficienza di tutto l'apparato educativo e di recupero, costituito dai famosi laboratori protetti e dagli interventi specialistici di carattere psicofisico. Concludo con quelle che sono state le considerazioni dei colleghi di allora che ci hanno portato all'attenzione di questa personalità. Se non ci fosse stato l'intervento del dottor Paolo Cavagnoli nel lontano 1971, oggi non esisterebbe il centro Donziglio, ente che garantisce oggi lavoro a circa 110 persone e assistenza specialistica a circa 95 ospiti. Ma, ben più importante, non esisterebbe la PSP Levico Cure, classificata al terzo posto tra le aziende trentine dopo quella di Trento e quella di Rovereto, con un organico che supera i 220 dipendenti. Ecco, insomma, questo è un po' il motivo per cui abbiamo accolto ben volentieri la proposta e ho avuto modo già di parlarne con diversi di voi, quelli che erano presenti al consiglio formale che abbiamo fatto, con l'intento di provare a far passare questa proposta all'unanimità. E spero abbiate fatto le vostre considerazioni e in qualche modo, insomma, diamo eventualmente avvio alla discussione.
Grazie. Sono interventi. Sindaco.
Grazie Presidente. Beh, voglio ringraziare sicuramente i proponenti e il vice sindaco che si è fatto promotore poi del conferimento alla cittadinanza. Paolo Cavagnoli, è bello fare la storia che è stata riproposta dal nostro vice sindaco, scoprire un attimino quando noi da piccoli magari giravamo per Levico e vedevamo questa figura un po' là che non capivamo esattamente. Grazie a persone che sono spese, persone non di Levico, ma che sono venute, che avevano all'interno della loro volontà di far del bene a delle persone con delle difficoltà familiari, difficoltà motorie, così, è veramente un mio sentito grazie al dottor Paolo Cavagnoli per quanto fatto. So che anche la figlia è una persona molto molto attiva all'interno di questa azienda, ma sapere che abbiamo sul nostro tessuto un'azienda così importante mi fa piacere, ma mi fa molto piacere che certe persone, senza pensare a interessi privati, ma lo facciano proprio per il bene altrui, e quindi lo ringrazio e non vedo l'ora di incontrarlo nel momento in cui andremo a consegnargli la cittadinanza.
Grazie. Ci sono altri interventi? No. Dico anche che ne abbiamo parlato in conferenza capigruppo e diciamo che i presenti hanno espresso tutti il parere favorevole, insomma. Ad ogni modo passiamo alla votazione, favorevoli all'unanimità, e vi chiedo di rivotare per, forse dovevamo leggere anche la delibera, insomma, anche se ripete quello che hai detto. Prego.
Prego. Delibera di conferire al signor Paolo Cavagnoli Nato a Bolzano il giorno 9 marzo 1937, la cittadinanza onoraria in quanto, virgolette, in quanto ha saputo instaurare e sviluppare intensi e proficui rapporti con l'intera comunità di Levico Terme. Collocato a riposo dopo una vita dedicata al lavoro in cui ha ricoperto i ruoli di direttore generale della provincia autonoma di Trento e primo assistente sociale della provincia, fondatore e per 40 anni presidente dell'Associazione Provinciale per i Minori ONLUS, di cui ancora oggi ricopre la carica di past president, ha peraltro coperto per molti anni significativi ruoli anche nella vita politica provinciale ed è stato inoltre direttore di RTTR, oltre ad aver assunto importanti incarichi in associazioni di volontariato, dedicando passione ed dedizione alle complesse situazioni anche nel territorio di Levico Terme, testimonianza di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, amore e aiuto del prossimo, specialmente ai più deboli e bisognosi, oltre che di una decisa passione civica e politica, ha sempre dichiarato e dimostrato con estrema sincerità assiduo attaccamento alla comunità di Levico Terme, dove si è fatto apprezzare anche per la sensibilità e la costanza con cui ha seguito negli anni numerose problematiche, non solo sociali o assistenziali, ma anche intervenendo in vari rapporti istituzionali. In anni di crisi caratterizzati dall'assenza di finanziamenti pubblici, con il proprio operato ha favorito la ripresa della piccola opera di Levico Terme, dando così impulso verso una nuova organizzazione dell'ente in un centro per la ricerca di soggetti portatori di deficit psicofisici. Con risposte moderne e all'avanguardia, divenute poi anche meta di visita da parte degli aderenti provenienti da tutta Italia, garantendo così la fruizione di servizi essenziali di assistenza e favorendo in tal modo una positiva ricaduta in termini di crescita sociale e di attenzione al prossimo per tutta la comunità.
Grazie. Chiedo scusa, vi chiedo di ripetere la votazione per correttezza, per cui favorevoli. Ok, votiamo per dichiarare la delibera immediatamente eseguibile. Favorevoli? Va bene, approvata all'unanimità. Punto 5, annullamento della in autotutela della propria precedente deliberazione numero 28, avente ad oggetto nomina della commissione redazionale del periodico di informazione del Comune di Levico Terme, relatore e sindaco.
Grazie Presidente. Premesso che con la propria precedente delibera del 28 del 15/11/2019 è stata nominata la commissione redazione del periodico di informazione dei comuni di Levico Terme, rilevato che i consiglieri comunali Acler Tommaso, Libardi Remo, Uez Laura del gruppo Impegno per Levico hanno presentato mozione avente in oggetto l'annullamento in autotutela della delibera in data 4/12/2019 ed attuato che il Consiglio Comunale nella seduta del 19/12/2019 ha discusso e approvato con delibera numero 34 la mozione avente in oggetto l'annullamento in autotutela della delibera. Siamo convocati per votare l'annullamento in autotutela e al punto dopo per la nomina invece della nuova commissione, quindi non penso sia altro.
Bene, ci sono interventi? No. Possiamo passare allora alla votazione. Chiedo al sindaco di leggere il dispositivo della delibera.
Delibera di annullare in autotutela la propria precedente delibera numero 28 del 15/11/2019 ad oggetto nomina della commissione redazionale del periodico di informazione del Comune di Levico Terme.
Perfetto. E passiamo alla votazione. Favorevoli? All'unanimità. Anche qui dobbiamo votare per l'immediata esecuzione della delibera. Favorevoli? Grazie. All'unanimità. Siamo al punto successivo, punto 6, che prevede appunto la nomina della nuova commissione redazionale del periodico di informazione del Comune di Levico Terme. Sono state presentate 5 candidature, rispettivamente il signor Alberto Giacomoni, designato dal gruppo Impegno per Levico, il signor Roberto Lorenzini, designato dal gruppo Levico e Frazioni al Centro, il signor Joshua Recchia, designato dal gruppo Patto alle Vicenze, il signor Andrea Conti, designato dal gruppo Partito Democratico, il signor Franco Zatra, designato dal gruppo Lega per Salvini. Queste candidature sono state esaminate in conferenza dei capigruppo e non è stato mosso alcun tipo di rilievo, tutti presentano i requisiti per essere eletti in, a, questo, a questa carica, a questo ruolo. E, per cui penso che procediamo alla, alla votazione, se non ci sono interventi da parte vostra. No, sì, spieghiamo che la votazione è segreta, precisiamo che sono da eleggere due componenti per la maggioranza e due per i gruppi di minoranza. La volta scorsa, quando ne abbiamo parlato, avevamo osservato che per la vicinanza che c'è qui nell'ubicazione, diciamo, dei consiglieri, il voto segreto è di fatto non segreto, insomma. Per cui abbiamo deciso di proporre un cambiamento, in quanto il voto è segreto e implica persone, di predisporre un'urna qui dietro. Vi chiamerò in ordine alfabetico, ognuno si recherà lì, ci sarà il vice segretario che vi dà la scheda e procederete alla votazione. Se sei pronto, andiamo. Ognuno un solo voto. Allora andiamo in ordine, Beretta. Arcais, coraggio. Perina. Moschen. Martinelli. Peruzzi. E Andreatta. Bertoldi. Vettorazzi. Libardi. Per ultimo tocca a me. Chiamiamo gli scrutatori per favore a provvedere allo spoglio dei voti. Bardi, coraggio. Tienivi lì. Oh, so. Qui la vedo complicata. Teoria. Coraggio. Sì, dai.
Ricchia Joshua. Ricchia. Lorenzini Roberto. Conti. Ricchia Joshua. Lorenzini Roberto. Giacomoni Alberto. Franco Zadra. Conti. Joshua Recchia. Conti. Lorenzini Roberto. Alberto Giacomoni.
Perfetto. Comunico l'esito della votazione. Recchia 4, Lorenzini 3, Giacomoni 2, Conti 3, Zadra 1. Dunque risultano eletti per... Come? Ce li hai tu. Risultano eletti per la maggioranza. Chi sono i due? Ecco. Allora, per la maggioranza Roberto Lorenzini e Joshua Recchia, per le minoranze Alberto Giacomoni e Andrea Conti. Grazie. E dobbiamo anche qui dichiarare immediatamente eseguibile la delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? No, approvata all'unanimità. Allora. Vabbè, questo ci siamo. E... Siamo al punto 7, che prevede la modifica della convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia municipale, relatore il sindaco.
Grazie Presidente. Andiamo ad approvare, se c'è la volontà giustamente, una variazione all'interno della convenzione con la polizia locale, visto che sapete benissimo che non è la polizia municipale solo di Levico, ma è locale, quindi zonale. Vorrei ricordare che comunque, perché invece qua vedrei magari un lavoro anche di consiglio, che la convenzione scadrà il 31/12/2020, quindi se c'è la volontà di apportare qualche modifica sulla gestione, riparto ad altre cose, si potrebbe magari arrivare con dei tempi utili entro quella data, quindi magari entro la fine dell'estate, con delle proposte per il futuro quinquennio o decennio, insomma, della nuova convenzione. E diciamo che a parte noi che è la Vigolana, dove siamo due amministrazioni nuove, tutte le altre amministrazioni sono in scadenza, quindi a maggio, quindi diventava anche difficile instaurare già un rapporto per il futuro, e quindi si è fatta semplicemente, fra virgolette, permettetemi, una modifica riguardo al riparto delle multe, in poche parole. Andremo a modificare un nuovo sistema di incasso proprio, mentre prima il capofila, che era il comune di Pergine Valsugana, incassava tutte le multe e poi le ripartiva all'interno dei vari comuni divise per le comuni proprio, per le multe rilevate all'interno del proprio comune. Adesso invece, per un discorso contabile, ma anche proprio per una regola nazionale, vengono ogni 10 giorni indicate all'amministrazione, quindi lei stessa farà un incasso e eventualmente metterà anche un fondo svalutazione, perché purtroppo non tutti le pagano o qualcuno fa anche dei ricorsi corretti e quindi potrebbe avere anche ragione. E quindi l'ente, il comune di Pergine, che era capofila, non si vede passare tutte le multe di altri comuni, passerà solo le proprie, e invece le altre andranno direttamente ai comuni consorziati. Da parte del comune di Pergine rimarrà comunque in carico, visto anche il fatto che hanno il varco, grazie, sulla statale, e si prenderà in carico il 30% del comandante, metterà anche una parte di contributo per le spese di gestione, che è giustamente del varco, perché le multe rimarranno solo ed esclusivamente al comune di Pergine. Qua sarà sicuramente, per quanto mi riguarda, da fare una valutazione, capire se portarlo all'interno di una commissione o che, ma io quando ero consigliere di minoranza avevo discusso un po' su queste cose come consigliere, ripeto, siete consiglieri, ed è giusto magari valutare la bontà, le criticità e le proposte da fare per una futura convenzione che dal fine 2020, insomma, si andrà a discutere. Quindi questo è quanto, penso che avete tutta la documentazione, avete visto insomma gli allegati, si modifica l'articolo 7 in particolare, ma è proprio un discorso economico, quindi di contabilità.
Grazie al sindaco. E la consigliera Uez.
Grazie Presidente. Colgo l'occasione di questo argomento per ricordare che i nostri vigili al momento non hanno in dotazione un bancomat, e a causa di questo si perde tantissimo incasso, soprattutto per quanto riguarda i camionisti, che hanno l'obbligo di pagamento ma non possono essere fermati, e quindi le perdite per i nostri comuni sono veramente alti. Quindi se magari anche il sindaco ha la volontà di sollecitare Trentino Riscossione, a cui so che è già stata fatta richiesta per avere questi bancomat, potrebbe essere una cosa utile, e poi magari più avanti nella rimodulazione della convenzione inserirlo anche come dotazione del corpo, l'avere i bancomat appunto per le varie pattuglie. Grazie.
Grazie. Prego.
Ben volentieri mi fa la portavoce di questa istanza. Devo dire che già il comandante l'aveva presentata, mi sembrava che il direttore avesse già richiesto, proprio per avere ammonito la polizia. Allora, è un momento sicuramente di transizione. Il nuovo comandante ha voluto giustamente portare delle innovazioni. Da qualcuno viste bene, da qualcuno meno, nessun problema. Dobbiamo trovare una gestione, un'efficacia del servizio, un'efficienza del servizio all'interno della nostra comune,
perché siamo una polizia locale, ma dobbiamo naturalmente vedere in primis anche il nostro comune di Levico, e riguardo al discorso di tecnologia di Bancomat, so che c'era questa volontà e nel budget futuro dovrebbe esserci dentro anche l'acquisto di questa istanza.
Grazie. Ci sono altri interventi? Bene, allora, chiaro chiusa la discussione. E, prima di passare alla votazione, c'è da leggere la delibera, che è particolarmente lunga, sono due pagine.
Allora, io faccio una proposta, poi me lo dite voi. Allora, punto 1, di modificare per le motivazioni premesse esposte l'articolo 7, rapporti finanziari, come detto prima, della convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia municipale, approvata con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale numero 49 del 30/11/2015 e modificata successivamente con deliberazione consigliare 53 del 21/12/2017, sostituendo il testo vigente con il seguente, come peraltro evidenziato nel testo di raffronto unito al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, allegato unico. Chiedo se posso saltare tutta la lettura dell'articolo 7.
Non so, se non ci sono obiezioni, possiamo passare direttamente alla votazione?
Al punto 2, scusate, di dare atto che le modifiche alla convenzione saranno efficaci con l'avvenuta approvazione delle medesime da parte di tutti i consigli comunali degli enti aderenti, perché tutti devono votarle favorevoli, altrimenti non saranno
andrà in vigore. Bene, possiamo passare alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Approvata all'unanimità. Anche qui dobbiamo dichiarare questa delibera immediatamente eseguibile e quindi vi chiedo di rivotare per questo scopo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata all'unanimità. Punto 8. Approvazione del regolamento comunale a sostegno del servizio di nido familiare Tagesmutter. Anche qui il relatore in questo caso è il vice sindaco. Prego.
Grazie Presidente, parliamo di nido anche se sotto altre forme. Sapete che il nostro nido ha una capienza di circa 60 posti, che normalmente anno per anno venivano più o meno raggiunti, numero in più, numero in meno. 2018 i levicensi, dico per fortuna, hanno voluto così dare la svolta numerica alla popolazione. Ci siamo trovati l'anno scorso con un nido che riesce a contenere 60 numeri, 60 bambini, scusate, e ne abbiamo dovuti escludere 25. Naturalmente disagio per genitori, disagio per tutti. E una delle prime opzioni che sono venute in mente è quella della Tagesmutter, nido famiglia. Tagesmutter che per poter aprire ha bisogno che il regolamento venga approvato in consiglio comunale. In prima istanza è una soluzione, dovesse venirne aperta solo una, come sembra, che non va a risolvere completamente il problema, perché la Tagesmutter per sua natura può accogliere solamente 5 bambini. Ci serve però andare ad approvare questo regolamento, perché a cascata, approvato il regolamento, quindi aperta la prima, da quel momento in poi chiunque, pur dovendo rispondere ai prerequisiti previsti, potrà aprire le sue Tagesmutter. Di conseguenza, mi stavo adesso confrontando col vice segretario se leggere o meno tutto quanto il regolamento, non so se voi l'avete letto, ma tutto sommato sono solo due pagine, perciò magari in modo veloce ve le vado a leggere. Il Comune di Levico Terme riconosce, sostiene e promuove il nido familiare e servizio Tagesmutter erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, così come previsto dall'articolo 7, lettera B, della legge provinciale 12 marzo 2002, nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e successive modifiche, di seguito denominata legge provinciale, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bisogni alle bambine e dei bambini. Chi sono i destinatari? Il Comune Comune di Levico Terme promuove il nido familiare servizio a Tagesmutter mediante la concessione di un sussidio corrispondente ad un contributo orario erogato alle famiglie per la copertura anche parziale della spesa delle medesime sostenute per la fruizione del servizio. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune di Levico Terme, importante, in cui i bambini fruiscono anche al di fuori del territorio comunale del servizio di nido familiare Tagesmutter, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, o che al compimento del terzo anno non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento. La giunta comunale, anche qui passaggio importante, stabilisce con proprio provvedimento il numero minimo e massimo mensile di ore entro il quale viene corrisposto il contributo. Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico locale nido d'infanzia, il contributo può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido. Punto 3. Allo scopo di differenziare in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie, punto che personalmente se interessa ritengo importante, sulla base della valutazione ICEF, la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese derivanti dalla fruizione del servizio Tagesmutter, la Giunta Comunale stabilisce con proprio provvedimento l'entità del contributo economico che sarà determinato fra un importo minimo e un massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio e dell'entità del contributo provinciale, quantificandolo per ogni famiglia degli utenti sulla base delle valutazioni ICEF. Il contributo non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore fruite. Il contributo è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di assenza per malattia. In presenza di condizioni familiari particolarmente disagiate e opportunamente documentate, il Comune si riserva di adeguare il contributo concesso. In riferimento a bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui è la vigente normativa provinciale, il Comune di Levico Terme nell'erogazione del contributo può derogare ai requisiti di cui l'articolo 2, escluso quello della residenza nel Comune, e aumentare il contributo orario calcolato sulla base delle disposizioni di cui l'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa. Ne mancano solo due. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici del Comune di Levico Terme, indicando periodo, numero di ore mensili per le quali richiede il contributo e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio. Alla stessa domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'ICEF del proprio nucleo familiare, ottenibile a partire dal 1 luglio di ogni anno presso gli sportelli dei CAF convenzionati, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui l'articolo 2 del presente regolamento. Il Comune di Levico Terme provvede alla valutazione delle domande. L'ammissione al contributo seguirà l'ordine di presentazione delle domande sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio. Liquidazione del contributo. Il contributo è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti. Elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del contributo orario concesso dal Comune di Levico Terme. Terzo e ultimo, ai fini di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, l'organizzazione della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio del Comune di Levico Terme usufruiscano del servizio, sono tenute a fornire annualmente al Comune di Levico copia del tariffario in vigore, cui nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenuti ad attenersi. Magari un po' macchinoso, però è il regolamento che ci serve per poter partire. Grazie.
Un chiarimento, nel regolamento si parla molto del contributo, però volevo chiedere quali sono i criteri per l'ammissione, perché se ogni Tagesmutter può accogliere massimo 5 bambini e ha detto prima che Levico sono rimasti fuori nell'ultima occasione 25, e in che modo si seleziona, cioè i primi che presentano domanda possono accedere, è una cosa diretta tra l'associazione o il privato che gestisce il Tagesmutter? Appunto, volevo un chiarimento riguardo a questo, grazie.
Grazie Presidente. Innanzitutto volevo ringraziare l'assessore che ha portato e la consigliera Paola Acker che ha portato avanti sicuramente questa tematica molto importante. Nel frattempo volevo anche in parte appunto rispondere, magari, mi scuso al vice sindaco, a questa istanza. Come giustamente letto al punto 2 e all'articolo 2, il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune di Levico Terme, i cui bambini fruiscono anche al di fuori del territorio comunale, il servizio di nido familiare. La provincia darà un contributo che noi gireremo alle famiglie le Vicensi, ma che potrebbero andare anche in una Tagesmutter a Pergine piuttosto che a Trento, e avranno quindi un abbattimento dei costi e quindi avranno la possibilità di portare e quindi un'agevolazione. Devo dire che il nostro asilo nido, che ha 60 posti ed è uno degli asili nido, per quanto so io, tra i più grandini, devo ringraziare anche qua l'assessore Moreno Peruzzi, quanto ha seguito poi i lavori, sento le famiglie molto contente, so che anche il vice sindaco Patrick è andato più volte a sentire la fruizione. Tra non molto faremo anche una giornata pubblica per vedere i lavori che sono stati svolti e quindi anche la salubrità e la, oltre all'estetica, che personalmente è migliorata, anche quello serve, ma la qualità del nostro servizio all'interno, quindi devo ringraziare il personale all'interno che in questi mesi ha lavorato a duro lavoro. Purtroppo anch'esso, come tutti gli altri, causa questa ordinanza, per questa settimana sarà chiuso. Anche qua il vice sindaco insieme al personale ha chiamato capillarmente tutte le persone, sono state informate tempestivamente, perché insomma non è sicuramente una cosa semplice, però è una cosa che ci viene ordinata dalla provincia e quindi questa è la scelta fatta.
Grazie. Ci sono altre richieste? Arcais?
Grazie Presidente, solo per integrare quanto detto dal Sindaco correttamente, viene stilata dalla singola Tagesmutter una sorta di elenco degli iscritti, in questo momento più o meno la Tagesmutter che vuole aprire qua su Levico ha circa 4 iscritti. Per quanto riguarda invece il sistema di pagamento, in base all'ICEF l'intervento della Giunta può variare, come dice correttamente il Sindaco, la provincia paga al Comune, o meglio, il Comune anticipa questo contributo e che viene poi ricoperto totalmente dalla provincia. Nel caso poi particolare, ma è una cosa proprio in capo alla Giunta, di ICEF discordante rispetto alla media, la Giunta può decidere di intervenire, ma questo non va a decidere sull'ordine delle iscrizioni. L'ordine di iscrizione è proprio in base a come arrivano, come nel rito comunale.
Vittorio Razzi? No, okay, grazie. Sono altri interventi? No. Volevo chiedere un chiarimento e fare una proposta di modifica. Il regolamento mi piace così com'è, in tutto il suo contenuto. Avrei una proposta per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 3, laddove si dice che in presenza di condizioni familiari particolarmente disagiate e opportunamente documentate, il Comune si riserva di adeguare il contributo concesso. Secondo me sarebbe più corretto scrivere si impegna ad adeguare il contributo concesso. È una sottigliezza lessicale, però il si riserva sembra una previsione che lascia un margine di discrezionalità. Laddove invece siamo in presenza di situazioni particolarmente gravose, particolarmente importanti, credo che sia un dovere del Comune intervenire, quindi preferirei che ci fosse questo cambiamento, insomma, non so cosa ne pensate. Invece di si riserva si impegna, cioè qui siamo perfettamente nell'articolo 3 della Costituzione, laddove la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli, eccetera, eccetera, no? Che conosciamo tutti. Per cui preferirei quell'espressione lì, se non siete contrari. Va bene? Prego.
Grazie Presidente, da parte mia volentieri, insomma, okay. Lo ritengo anche doveroso, perciò mi sta bene.
Se non ci sono altri interventi, chiedo al vice sindaco di leggere la proposta di delibera.
Quindi riteniamo la variazione approvata. Delibera di approvare per le ragioni esposte in premessa il regolamento relativo al sostegno del servizio di nido familiare Tagesmutter, composto da 7 articoli che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, di dare atto che il regolamento di cui al punto 1 entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 6,5 del Codice degli Enti Locali, approvato con legge regionale del 3 maggio 2018 e successive modifiche.
Grazie. Siamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Anche in questo caso dobbiamo dichiarare immediatamente eseguibile la delibera, per cui vi chiedo di votare di nuovo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Punto 9. Approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2018 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari delle Ricoterme. Relatore l'assessore Perina.
Grazie Presidente. Sì, questa sera ci troviamo ad approvare quello che è il rendiconto della gestione dell'anno 2018, quindi non dell'anno precedente del 2019, ma ancora dell'anno dell'esercizio finanziario precedente del Corpo dei Vigili del Fuoco. Quindi andare a verificare quello che è il rendiconto del bilancio sulle entrate e le uscite da parte dei Vigili del Fuoco relative all'anno 2018. Sapete che l'anno 2018 è stato un anno un po' particolare per la questione di Vaia, e che quindi ha subito un po' una variazione particolare di quello che è il bilancio, in quanto ci sono state delle entrate dovute in secondo gettito nell'anno 2018, quindi nella parte finale dell'esercizio finanziario del 2018, dovute agli fondi di cassa prelevati da quelli che sono i fondi assicurativi, che sono stati spalmati un po' sul 2018 e il 2019, e anche un po' un contributo straordinario per quanto concerne il comune, in quanto sapete che i danni sono stati molto elevati e quindi le spese da sostenere nell'immediato per Vaia a fine anno sono state un attimo più elevate, e poi sono state anche recuperate in parte le assicurazioni, ma ben sapete che sono state tutte usate per fronteggiare quello che è stata l'emergenza. E si instaura semplicemente su quello che sono, vediamo nella delibera all'inizio, i fondi di cassa derivanti all'1 dell'1 del 2018, che sono pari a 28.665,56 euro, che sono in sostanza i soldi che erano in cassa da parte del corpo, derivanti dalle entrate dei vari contributi e dalle varie attività che vedremo in seguito. In cassa in conto residui, che sono quelli ancora che dovevano essere trascinati dall'anno precedente, quindi stiamo parlando ancora del 2018, in caso in conto di competenza naturalmente sono le entrate relative a quell'anno del 2018. Totale discussioni, che sono praticamente la sommatoria di quello che erano i fondi di cassa dell'anno precedente all'1 dell'1, quindi relative al 2017, più i residui di competenza, ci danno un totale praticamente di entrate, possiamo vedere così, o comunque bilancio positivo di 106.199,38 euro. Possiamo vedere negli allegati successivi, che sono poi quello del bilancio consuntivo 2018, come sia abbastanza, tra virgolette, semplice capire quello che siano gli introiti di una caserma, nel senso che le entrate diventano, ad esempio, al titolo 1, per citarvene alcuno, sono entrate minimali che derivano dai soccorsi tecnici in generale, quindi sono i contributi, diciamo, che danno poi vari privati, magari per un intervento di un'apertura porta, piuttosto che un soccorso tecnico per il quale non sarebbe previsto l'intervento dei vigili, allora lì si dà un contributo per sostenere la spesa. Servizi di vigilanza, espressione e prevenzione incendi, in quanto dei vigili prestano servizio presso una manifestazione, c'è un piccolo contributo anche per il servizio che fanno, e sono comunque tutti i soldi che vengono messi all'interno della sede per le spese. Poi abbiamo le manifestazioni, che hanno un loro contributo, e vediamo sempre come c'è una previsione di bilancio dell'anno corrente sulla base di quelle che sono le attività dell'anno precedente, e poi una previsione di assestamento, che poi sono effettivamente quelli che entrano nell'anno sulla base del numero di manifestazioni. Vediamo delle voci che corrispondono, perché effettivamente il numero di quelle è sempre le stesse, e poi abbiamo invece dei sospesi, che sono ad esempio nel caso dei proventi diversi, che sono poi delle entrate di previsione, sono state maggiori in questo caso perché sono stati dei contributi anche per Vaia, quindi sono state maggiorate da parte degli anche cittadini e quant'altro, e poi abbiamo dei sospesi che invece sono quelli che poi non sono effettivamente entrati in quell'anno di esercizio finanziario, entreranno sul successivo. Ci sono poi una serie di contributi che vengono dati dall'assegnazione ordinaria del comune, che in questo anno vediamo che sono stati previsti, erano previsti 10.000 euro nel 2018, sono stati aumentati, ma questo insomma è sempre causa quello che è l'effetto Vaia, per come si suol dire. E poi ci sono sempre un'assegnazione della cassa provinciale antincendi, che è la cassa di riferimento, che ripartisce praticamente su ogni distretto una certa quota in base agli investimenti che devono fare il corpo sulla varia caserma. Poi c'è sempre una parte delle entrate, vediamo che c'è anche al titolo 3 sempre un'assegnazione comunque da parte del comune, che anche qua vediamo l'assegnazione e la sua variazione di quello che era la previsione, l'entrata sempre dovuta a quel differenziale insomma di contributo maggiorativo per Vaia, e poi vediamo come contributo da altri enti o privati, in questo caso è stato sempre aumentato, sempre per il discorso contributivo riguardo alle emergenze che sono state fatte. Naturalmente poi tutti i soldi che vediamo negli allegati successivi, che sono gli allegati 2 anche, che vengono fatti separati, sono ben dettagliati, ma come possiamo vedere sono quasi esclusivamente i costi della caserma, i costi della manutenzione dei mezzi, i costi che sono appunto che vanno dalle radio, che vanno dai DP, che insomma tutto l'aspetto tecnico, e quindi sono spese che vengono quasi totalmente utilizzati per la gestione e la funzionalità del corpo in sé. Abbiamo poi una seconda parte che abbiamo visto in precedenza, che sono poi le spese in uscita, che queste spese qua sono nel grosso dettate dalle attrezzature equipaggiamento, quindi dai costi delle varie attrezzature che usano i vari vigili, i costi della gestione della caserma, che hanno dei costi abbastanza elevati, perché comunque alla fine tra il gasolio di tutti i mezzi, tra la manutenzione dei mezzi, fare le revisioni e tutto il riscaldamento, hanno il loro costo effettivo, che comunque viene sempre gestito e più o meno è sempre lo stesso, non è che cambia negli anni, quindi stiamo parlando sempre di variazioni minimali, e tutte queste entrate e uscite ci portano a avere un totale dei pagamenti, come possiamo vedere all'interno della delibera, pari a 99.802 euro. Poi abbiamo una serie di residui attivi da riportare, residui passivi da riportare, che poi sono quelli che sono stati messi dentro, non sono stati ancora riscossi su quell'anno dell'esercizio finanziario, per un totale di 6.397 euro, che vediamo è il differenziale tra le entrate e le uscite. Poi la differenza tra i residui passivi attivi ci dà una cifra intorno ai 5.000 passa euro, che differenziati dal fondo di cassa ci danno quello che alla fine è l'avanzo di amministrazione, che vedete che è poco meno di 1.716 euro. Ecco, e non penso che ci sia tanto da aggiungere, perché anche negli allegati poi ci sono i vari investimenti tecnici che vengono fatti. Sapete che principalmente il contributo del Vigili del Fuoco viene dato a un contributo fisso da parte del comune, e c'è un contributo da parte della provincia, che è della cassa antincendi, in cui viene dato un finanziamento al 70% della provincia, 30% del comune, e sono quasi esclusivamente sull'acquisto di materiali o equipaggiamento che servono ai vigili, insomma, per la normale funzionalità. Ecco, niente di più, niente di meno, insomma. Grazie.
Grazie, assessore Perini. Bertoldi.
Sì, grazie Presidente. Nulla, solo per ringraziare, stiamo approvando il bilancio, ma solo per ringraziare il nostro corpo dei Vigili del Fuoco volontari, gente che quotidianamente si spende usando del proprio tempo libero per aiutare chi che sia, e per che hanno dimostrato nel tempo e dimostrano. Vediamo anche il punto successivo, che addirittura richiedono un aumento di organico. Questo manifesta un po' quello che è un po' tutta l'impronta del nostro Trentino, all'interno del quale il volontariato ha ancora una forza predominante. Questo è un valore che sicuramente ci teniamo ben stretto. È un nostro dovere approvare questo bilancio, è un nostro dovere supportare, per quanto possibile ovviamente, tutte le associazioni, tutti i corpi che fanno del volontariato, e in questo modo, in particolar modo in questa serata, il corpo dei Vigili del Fuoco. Grazie.
Grazie. Ci sono richieste di chiarimenti, interventi? Libardi, Cristian.
Grazie Presidente, anch'io sostengo quanto detto dal consigliere Andrea Bertoldi. Volevo fare una richiesta più che altro all'assessore Perina, considerato che mi sembra di aver capito che gli idranti sono sotto la gestione non più dei pompieri, ma di Steto Dolomiti adesso, e ci sono diversi idranti, abbiamo trovato diversi dati che sono messi male come manutenzione. Chiedo anche al sindaco se c'è l'opportunità di ridare in mano la gestione della manutenzione ai pompieri affinché venga comunque rimessa a posto tutto quello che è, poi per loro facilitare loro nelle operazioni eventualmente di intervento. Perché ad oggi, adesso la mappa non è ancora completa, almeno per quanto ci riguarda noi consiglieri non abbiamo in mano nulla, assessore. Lei forse ne sa qualcosa di più rispetto a noi, visto e considerato che anche lei è un volontario, e quindi vorrei capire la situazione di questi idranti, ecco. Grazie.
Grazie. Assessore Perino. Sindaco.
Grazie Presidente.
Scusi, forse mi sembra di averla già fatta una comunicazione, penso qualche mese fa. Allora, gli idranti non sono dei pompieri, gli idranti sono del comune comunque. Tramite un servizio fatto dai cadetti dei pompieri è stato fatto un rilievo su tutti gli idranti di tutto il comune. È stata fatta una relazione, la parte dell'amministrazione, quindi dall'ufficio tecnico, è stata fatta anche una valutazione economica, è stata impegnata quindi la somma e sono già stati fatti i lavori. Uno di questi lo vede qua uscendo proprio dal municipio, lo trova lì, è stato completamente ristrutturato e la gestione è già in carico la STET invece per la manutenzione, quindi è già e sono già stati fatti i lavori. Se invece ha sentore che qualche idrante manchi, me lo faccia sapere perché non ho altre notizie. C'era stato questo problema, è stato fatto comunque prima un servizio di praticantato per loro, devo dire, dei cadetti che hanno fatto un rilievo su tutta la comunità e della gestione di, per vedere il funzionamento, le problematiche. E dopo, in accordo con l'ufficio tecnico, è stato concordato il lavoro da fare, è stato inserito i soldi e quindi sono stati fatti. Però se le sembra che ci sia qualche idrante, lo segnali pure perché forse c'è stata qualche disvista.
Bene.
Beh, ringrazio comunque della risposta del sindaco. Io ho sollevato alcune problematiche che mi sono state riportate degli stessi tecnici all'interno volontari e quindi ben venga se già è stato attuato e migliorato tutto l'apparato degli idranti.
Grazie. Sono altre richieste di chiarimento, interventi? No? Ora dichiaro chiusa la discussione, chiedo all'assessore Perina di leggere il dispositivo della delibera.
Allora, di approvare il rendiconto della gestione dell'anno 2018 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Levico Terme Allegato 1 al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale nei seguenti risultati finali. Fondo di cassa l'1/1/2018 in cassa in conto residui. Fondo di cassa 1/1/2018 28.665,56 euro, in cassa in conto residui 9.363,20 euro, in cassa in conto competenza 68.170,62, totale riscossioni 106.199,38, pagamenti in conto residui 20.794,33, pagamenti in conto competenza 79.007,76 euro, totale pagamenti abbiamo 99.802,09 euro, con un fondo di cassa al 31/12/2018 di 6.397,29, residui attivi da riportare più 26.930,06 euro, residui passivi da riportare meno 31.610,56, per un avanzo di amministrazione di euro 1.716,76. Di prendere atto che i residui attivi relativi alle assegnazioni di contributi comunali non ancora riscossi al 31/12/2018 sono stati contabilizzati su diversi capitoli di bilancio come la ricostruzione di quello allegato 2 al presente provvedimento.
Basta. Grazie. Procediamo con la votazione, quindi favorevoli all'approvazione del bilancio. Dare all'unanimità. Passiamo anche qui alla dichiarazione di immediatamente eseguibile. Anche qui vi chiedo di rivotare, per favore. Favorevoli, contrari, astenuti, all'unanimità. Punto 10. aumento dell'organico dei vigili del fuoco volontari di Levico Terme, ancora relatore l'assessore Perigno.
Sì, ecco, adesso troviamo ad affrontare un punto un po' diverso, dal solito un po' nuovo per quanto riguarda i vigili del fuoco. Sapete che Levico da tempo ha avuto un aumento di quelle che sono le attività dei vigili, o quantomeno un continuo aumento stazionario degli interventi, che hanno una media di insomma circa dai 260 ai 300 interventi all'anno, quindi più di uno al giorno a volte addirittura. Addirittura per l'anno di Vario abbiamo avuto 700 e passa interventi, quindi una media di quasi due al giorno. E quindi, vista anche l'esigenza di quello che è il paese turistico, che passa a più di 20.000 unità nel periodo estivo, e c'era la necessità di aumentare il corpo del numero, appunto, all'interno del corpo dei vigili del fuoco. E il numero è stato individuato in 58 unità. Queste 58 unità individuate praticamente si basano esclusivamente sul passaggio degli allievi che il prossimo anno diventeranno di fatto vigili effettivi, perché hanno il 18° anno di età e quindi, una volta sostenuto il corso base, potranno diventare vigili del fuoco operativi a tutti gli effetti. E quindi l'esigenza nasce da due dettami. Il primo è che la legge provinciale che regola quella della cassa antincendi ci identifica come un comune di quarta classe, perché abbiamo meno di 10.000 abitanti. Quindi, avendo meno di 10.000 abitanti, possiamo gestirci dai 37, che è un minimo, a 46 massimo di unità all'interno del corpo dei vigili del fuoco. Visto che noi eravamo già a 46 e abbiamo comunque delle esigenze anomale, che sono la presenza della statale Valsugana, che fa parecchi incidenti, la presenza di tanti turisti durante l'estate, di tanti alberghi e quant'altro, quindi bisogno di un sacco di interventi, il fatto che ci siano un sacco di allievi che hanno fatto domande, che sono lì da tanti anni, era l'occasione giusta per chiedere l'aumento delle unità. Quindi niente, stasera ci troviamo a approvare quello che è già stato approvato dalla cassa antincendi di recente, quindi di passare a 58 unità. Penso che sia necessario passare a 58 unità per due motivi. Uno, per aiutare i già presenti vigili del fuoco a smaltire il carico di lavoro, e perché ricordiamo che comunque sono volontari non pagati, che devono fare dei corsi di aggiornamento e che intervengono spesso volentieri la notte con famiglie mentre dormono, prestano servizio che dura quasi una settimana ogni 30-40 giorni, e quindi si passa tutta la domenica in caserma e dalle 8 del sabato alle 8 del sabato del giorno dopo si è reperibili per qualsiasi tipo di intervento. Quindi più si è, tra virgolette, in questo caso meglio è, soprattutto durante il periodo estivo, che veramente gli interventi sono tanti. E è anche una bella occasione, perché nonostante tutti i corpi, diciamo il gruppo degli alpini o piuttosto altri corpi a livello regionale piuttosto che nazionale, stanno perdendo anche un po' di numeri, e invece in questo caso i vigili del fuoco hanno parecchi giovani che vogliono entrare, quindi è un'occasione anche per un rinnovamento anche di nuove leve. Quindi chiederei al consiglio insomma di votarlo a favore, in quanto offre un servizio per la comunità. Grazie.
Allora passiamo alla votazione. Prima della votazione chiedo all'assessore di leggere la delibera.
Scusate. Delibera di aumentare, per le motivazioni premesse esposte, l'organico del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico Terme a numero 58 elementi, di dare comunicazione alla presente deliberazione al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico Terme e al Servizio Antincendi e Protezione Civile Cassa Provinciale Antincendi.
Grazie. Allora, favorevoli a questa delibera all'unanimità. Anche qui dobbiamo votare per l'immediata esecuzione. Favorevoli. All'unanimità, approvata. Punto 11. I lavori di messa in sicurezza, attraversamento Rio Maggiore in località Salina, Monte dell'Abitato di Levico, anche in questo caso relatore il sindaco. Prego.
Grazie Presidente. Saranno due punti a seguire che si assomiglieranno molto, ma parliamo del primo. In località Salina, posta nella parte più alta del paese ed oggi servita da un guado realizzato nell'anteguerra sul Rio Maggiore, concesso entrata più volte con prescrizione del servizio di bacini montani della PAT, Tale guardia rappresenta da sempre un motivo di apprensione per quanto costituisce un punto assai critico per la cittadinanza di Levico, presentandosi palesemente come un punto meno controllabile e facilmente esondabile del corso del Rio Maggiore, che attraversa per intero il paese lungo la massima pendenza del conoide che ha originato. Le potenzialità conseguenze sono evidentemente assai rilevanti, atteso che il reticolo viabile sottostante si presenta in divenire, in questo caso via uno sfogo di acqua e del torrente. Facciamo un po' di mente storica, appunto nel corso dell'Ottocento e del Novecento esso hanno causato notevoli danni, invaso il paese con materiale dell'alluvione, il crollo di case e un decesso di varie persone. Una delle precedenti amministrazioni, quindi devo dire che ogni tanto bisogna parlare bene anche di qualcuno che c'era prima, ancora nel 2012, non so chi ci sia stato, devo dire, aveva dato con una delibera della giunta numero 230, aveva dato compito alla progettazione di un progetto preliminare per il ponte, appunto per creare un ponte al posto di un guado, e da allora è stato individuato l'ingegnere Augusto Sbetti. Diciamo che dopo causa Vaia, e non vorrei stare qui a fermarmi, tutti sappiamo benissimo cosa è successo e la criticità di quel punto, e l'amministrazione, i commissari e poi l'amministrazione ha fatto forza verso la provincia chiedendo insomma di poter risolvere questo problema. E da ultimo l'unità di missione strategica della PAT, con la nota pervenuta nel nostro protocollo numero 15.278 del 6 agosto, ha trasmesso l'ordinanza del presidente della provincia. Con tale ordinanza è stato integrato l'elenco delle opere di prevenzione ritenute indispensabili e urgenti alla luce delle conseguenze della calamità Vaia, e tra queste il punto numero 5, alla voce localizzazione, descrizione e criticità, è stata inserita l'opera messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in località Salina, a monte dell'abitato, quindi parliamo proprio di una messa in sicurezza. Con la determinazione del dirigente della provincia di Trento, Servizio Prevenzione Rischi, il numero 419 del 12/12/19, è stato concesso quindi un contributo di 730.000 euro pari al 100% dell'opera, che era una base di partenza preventiva che era stata già calcolata nel 2012. A tale scopo l'amministrazione si è fatta parte attiva, ha dovuto l'incarico nuovamente all'ingegner Sbetti, perché anche i tempi erano molto ristretti per presentare un progetto definitivo e quindi esecutivo, e quindi la giunta tramite l'ufficio tecnico poi ha dato incarico al progettista. Scusate che ho perso il passaggio. E è dato compito al progettista, il quale ha predisposto il progetto e che adesso andiamo ad approvare. Vi dirò che anche per la fase esecutiva è stato approvato una piccola lavorazione, una scarnificazione, perché questo è un iter un po' diverso dagli altri, perché è un finanziamento che arriva poi anche a livello statale, causa Vaia, e quindi ha delle tempistiche un po' particolari. Quindi avevamo già portato avanti il progetto, portato avanti una parte della lavorazione, quindi la scarnificazione di alcuni lavori per impegnare la spesa che c'era stata già predisposta. Siccome però l'impegno, il progetto non è, scusa la battuta, il muretto, ma è un progetto piuttosto importante, è giusto che il Consiglio Comunale lo approvi, se crede di approvarlo. È un'opera sicuramente importante, anche qua devo dire grazie alla provincia riusciremo a realizzarla, perché è un'opera di 730.000 euro finanziata al 100%, ci manca l'ultimo parere che sta arrivando a giorni e dopo possiamo partire con la gara d'appalto e quindi iniziare effettivamente quei lavori. Abbiamo tutto a posto per iniziare. So che spesso e volentieri è stato citato l'ufficio tecnico perché lento, perché qua, perché là. Devo dire che anche per questa opera, come tante volte anche per opere molto minori, però la burocrazia è molta, questa poi ha anche un iter particolare, perché bisogna che poi, oltre a realizzarla, bisogna rendicontarla nella maniera corretta e fare tutti i passi in maniera corretta. Devo ringraziare l'ufficio tecnico in toto, perché ognuno per la sua parte ci ha messo un gran lavoro, riusciamo a portare a casa un'opera veramente molto importante, a mettere in sicurezza e anche andare a sgravare quel lavoro di prevenzione che dovevano sempre fare i nostri vigili del fuoco. Devo dire che da 6-7 mesi che siamo qua e io sono già stato chiamato due volte per andare a controllare, quindi post vaia, queste, e una volta anche è stato chiuso, quindi devo dire che basta poco, purtroppo ormai basta una piccola bomba d'acqua, non piove più, fa quelle bombe d'acqua e troviamo sempre un momento di criticità in quella parte del paese. Grazie.
La consigliera Wolz.
Grazie Presidente. Io sono un po' titubante in realtà a votare favorevole a questa delibera, in quanto ci viene chiesto di approvare un progetto, però non ci è stato fornito. Cioè ci è stato fornito l'elenco degli atti, dei documenti. Aspetti che arrivo. Quindi l'elenco degli elaborati, di tutti gli elaborati del progetto, la relazione, la planimetria e quant'altro, però non abbiamo potuto vederle. Quindi votare un progetto senza averlo neanche visto, per quel che mi riguarda, non perché sia contrario al lavoro, che sicuramente va fatto, però mi sento in realtà un po' in difficoltà.
Prego.
Mi dispiace, consigliere Laura Wolz, però nella saletta capigruppo il materiale era presente sia l'uno che l'altro. Solitamente, come in tutti i consigli comunali, quindi invito anche Riccardo Vettorazzi per i prossimi, il materiale viene lasciato per tutto il periodo dalla convocazione al momento del consiglio, visionabile all'interno della saletta capigruppo.
Durante orario di ufficio, immagino, o anche... Quindi se io arrivassi alle 7 di sera potrei entrare, però chi è che mi apre di sotto? Te devo chiedere a qualcuno. Se magari allora fosse possibile, magari per le prossime volte, non magari non tutto il malloppo, ma almeno la planimetria più generale, da avere un occhio, credo potrebbe essere utile solo quella a inviarla, e poi chiaramente cercheremo a questo punto di organizzarci per accedere.
Guardi, le dico la sincerità, mi informerò meglio su questo. Da quanto so, perché l'avevo chiesto io quando ero consigliere, i consiglieri hanno diritto di andare a vedere in qualsiasi ora, in qualsiasi momento. Non possono portarsi tecnici o persone esterne, quindi anche forse un momento comunque di riservatezza anche questo, però la documentazione è a disposizione. Se comunque succedesse in qualche altro motivo, per qualche altro punto che non c'entra magari niente con questo, la invito tranquillamente a chiederlo anche l'ultimo giorno, il giorno prima, insomma, per capire che problematica ci possa essere. Devo dire che la sala consigliare negli ultimi 10 giorni era 6 giorni aperta fino alle 22-23, presentazioni di libri, una cosa e l'altra, quindi in realtà un consigliere poteva tranquillamente arrivare spesso e volentieri anche alle 22 senza problemi. Mi dispiace che non abbia potuto vederlo, in realtà per chi comunque è una spiegazione molto semplicistica, verrà poi riproposto praticamente lo stesso ponte che c'è un po' più a valle sulla provinciale, e quindi con uno svaso molto importante per permettere che l'acqua, anche in un momento di calamità, quindi anche di forte afflusso, possa permettere. Ci saranno dei micropali sulla destra e sulla sinistra, un'arcata molto importante e quindi una viabilità poi corretta su tutta la strada. Però in primis per un discorso di sicurezza e per un discorso di viabilità.
Grazie. Bertoldi?
Sì, grazie Presidente. In verità ha già risposto il Sindaco, probabilmente è un errore tra virgolette di gioventù, nel senso che è da mesi che si parla di questi due progetti, che sicuramente per Levico sono importanti, se non fondamentali, sotto certi punti di vista. La documentazione, gli elaborati tecnici, gli elaborati grafici, logicamente è difficoltoso farli avere per ovvi motivi. Abbiamo la solita capigruppo sempre aperta ai consiglieri, e in qualunque momento i consiglieri ci possono accedere, e per qualunque dubbio penso che come succede anche al sottoscritto, per qualunque dubbio, anche perché magari non tutti abbiamo una formazione tecnica, come diversamente non abbiamo una formazione di altro tipo, anche perché per leggere gli elaborati basta chiamare l'assessore competente o chi per esso, e il progetto viene spiegato, insomma. Da questo punto di vista penso che due progetti, innanzitutto su Levico, di questa entità, e considerando anche che la provincia da questo punto di vista ci è venuta incontro in maniera importante, penso sia fondamentale approvarli, insomma. Dopodiché logicamente ognuno agirà di coscienza.
Grazie. Perino?
Sì, niente per dire della disposizione dei documenti. Naturalmente mi ricordo che fino all'ultima consigliatura, addirittura all'inizio, i documenti erano disponibili cartacei. Poi è stata proposta una mozione dal 5 Stelle, mi sembra, per il risparmio anche della questione cartacea e quant'altro. Sono stati messi online e comunque il consigliere ha sempre il diritto di poter chiedere una copia personale della documentazione cartacea. In questo caso naturalmente sono a disposizione sempre in saletta per tutti e a riunione dei capogruppi vengono già messi lì e rimangono per 10 giorni praticamente a disposizione per tutti i consiglieri, come è sempre stato, insomma. E si può anche fare una richiesta, naturalmente la richiesta delle tavole progettuali costa un pochino, perché solo le stampe, insomma, sono diverse centinaia di euro, insomma, quindi direi di vedere di essere un po' parsimoniosi su quello. Secondo luogo, il ponte è importante e inviterei veramente a votarlo, non solo per una questione di approvare questo progetto, ma perché rappresenta un fattore di sicurezza. Somma urgenza, vuol dire che è un'urgenza per la popolazione e c'è un'urgenza di rischio idrogeologico. C'era già prima, in quanto c'è la nuova carta di sintesi di pericolosità che individua i pericoli per il territorio trentino e proprio del ponte di Rio Maggiore individua una zona rossa in quale un'eventuale esondazione potrebbe produrre dell'apporto di materiale e di portate liquide e solide nella parte alta del paese. Quindi fare questo intervento è veramente importante per la sicurezza del paese. Il progetto praticamente è molto similare a quello che viene proposto stasera, era quello preliminare, come ha detto il sindaco, del 2014, quindi in verità il progetto è già lì da parecchi anni, similare, appunto perché erano già sorte delle questioni di emergenza dal punto di vista idrogeologico, quindi inviterei insomma un senso più di responsabilità su queste due opere, soprattutto su quella del ponte, perché veramente è un pericolo per la popolazione, quindi interveniamo. La progettazione è stata concertata anche in considerazione degli eventi di Vaia, quindi bisognava ricalcolare le portate di apporto solido e liquido per ricalcolare praticamente la distanza tra la parte più bassa dell'alveo e il ponte, quindi il franco del ponte, in modo da un'eventuale colata scorra libera al di sotto del ponte. Quindi è stato per quello che c'è stata una progettazione un pochettino più complessa negli ultimi mesi, perché era tecnicamente difficile, però veramente se la votate e la valutate solo per la sicurezza della popolazione. Grazie.
Grazie, sindaco.
Grazie, a dire la verità, fatta giustissima la richiesta comunque dalla consigliera Laura Wetz, perché è giusto informarsi e se c'è qualche... Chiedo magari però a tutto il consiglio e ai capigruppo che all'interno della riunione dei capigruppo, quindi ognuno per il proprio gruppo, se ha qualche richiesta che magari non viene evasa, se non vuole fare direttamente, la faccia anche questa richiesta, perché io mi ricordo benissimo quella conferenza era una conferenza importante che ogni tanto andiamo a svenire, ogni tanto andiamo a dire che c'era o non c'era. È una conferenza molto importante dove se manca documentazione, c'è qualche richiesta così, si deve fare una richiesta e viene formalizzata e quindi eventualmente, ma quando si parlerà anche di altri argomenti, penso al bilancio, a tanti argomenti piuttosto importanti, quindi tutti sono importanti, però alcuni magari più di altri. E magari quindi è bello che anche se non arriva direttamente la risposta dal sindaco, dall'assessore competente, dall'ufficio così, all'interno della conferenza capigruppo venga verbalizzato, manca questo, manca quello, siamo un po' in ritardo, una cosa l'altra.
Ok, grazie. Laura?
Presidente, sì, è sicuramente stato un errore causa gioventù, perché non conosco ancora tutte quante le pratiche. E è vero che la conferenza capigruppi dovrebbe servire anche questo, ma dal mio punto di vista ho avuto il tempo di poter visualizzare tutta la documentazione nel weekend e quindi non potevo fare la richiesta antecedentemente. Per le prossime volte magari mi impegnerò anch'io perlomeno a scorrerle in anticipo e poi studiarle successivamente. Grazie.
Grazie. Per quanto riguarda la conferenza dei capigruppo, confermo che giovedì 20, quando ci siamo riuniti, il materiale era lì disponibile con tutti gli allegati e con tutto quello che serviva, insomma. Ci sono altre richieste? No? Allora, prima della votazione, se l'assessore... sei tu, scusa.
Delibera di approvare in linea tecnica ai sensi dell'articolo 9 del comma 8 della lettera C per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di opere di prevenzione urgente per i lavori di messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in località Salina, a monte dell'abitato di Levico, sistemazione strada via Salina con esecuzione nuovo ponte e a raccordo con viabilità esistente e opere connesse, a firma dell'ingegnere Augusto Sbetti con studio a Levico Terme, acclarante un costo complessivo di €730.000, di cui 478.872,13 per lavori, comprensivo di 16.259,16 per oneri di sicurezza e 251.127,87 per somme a disposizione dell'amministrazione e composto dagli elaborati di cui l'elenco è legato unico alla presente deliberazione performante parte integrante dei sostanziali. Di domandare di ottemperare allo statuto comunale, agli organi competenti alle successive approvazioni delle varie fasi e varianti progettuali.
Grazie. Passiamo alla votazione. Favorevoli a questa delibera? Contrari? Astenuti? 2. Allora, il Consiglio approva con l'astensione di Laura Uez e Vettorazzi Riccardo. Anche in questo caso dobbiamo dichiararla immediatamente eseguibile, vista l'urgenza anche di procedere. Per cui vi chiedo di rivotare per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi stesso esito precedente, approvata a maggioranza con l'astensione di Laura Uez e Vettorazzi Riccardo. Ultimo punto, i lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Luncoparco con la strada provinciale per Vetriolo, opere di prevenzione urgente, approvazione progetto in linea tecnica ai sensi dell'articolo 9, eccetera. Anche in questo caso relatore sindaco.
Grazie Presidente, beh, in parte come già detto prima, causa il VAIA, quindi sicuramente causa un problema questo, questa amministrazione, devo dire che erano presenti gran parte degli assessori e anche il consigliere Andrea Bertoldi, in un incontro con Raffaele De Cole, quindi col suo staff, siamo andati a richiedere la possibilità di mettere in sicurezza una viabilità che era è attualmente ancora piuttosto pesante, perché facendo due calcoli anche tramite i nostri uffici sono stati calcolati 132.000 metri cubi di legname che era ancora sulle nostre montagne. Basta, chi vuole andare verso Vetriolo vede un nulla, una piccolissima parte, anche se qualcuno dice che sembra tantissima cosa quella che si vede alla guizza, e vi garantisco che è un nulla a confronto a quello che c'è ancora da lavorare, quello che è lavorato nella parte alta, e in questo momento è una viabilità piuttosto pesante perché passa all'interno di un centro abitato, passa vicino alle terme e anche in zona turistica, così adesso magari si accorge un po' meno, anche se qualche abitante mi ha segnalato anche non tanto tempo fa la problematica di viabilità, e adesso gli è già stato detto, ma andremo anche a fare un controllo ancora un po' più severo sulla velocità e sull'attenzione della viabilità pesante. Si calcolano circa 8.800 passaggi, quindi 4.400 in salita, 4.400 in discesa, e quindi potete capire che questo è un problema. Tramite l'amministrazione abbiamo chiesto la possibilità di fare un collegamento dall'attuale via Luncoparco alla provinciale, quindi seguendo un po' la morfologia della strada che è già in essere adesso, solo che attualmente è piuttosto stretta, non è fruibile per i camion. Premetto già fin da subito che ci sarà comunque poi un'ordinanza dove prevederà il divieto di passaggio mezzi pesanti, ma perché gran parte della lavorazione è comunque pubblica, ma comunque noi possiamo tranquillamente dire, fare queste ordinanze, che nel momento del carico e dello scarico della scuola, quindi dell'entrata e dell'uscita della scuola, sarà vietato comunque il passaggio. Anche se questo progetto, mi spiace che qualcuno non l'abbia visto, probabilmente prevede comunque una zona di messa in sicurezza proprio all'ingresso della scuola attuale, cosa che era stata richiesta anche molto dalla precedente dirigente, e proprio per la problematica a volte dell'ammassamento dei ragazzi, perché comunque è una scuola molto importante, siamo circa sui 1000 ragazzi più le persone che ci lavorano dentro, e quindi ci sarà comunque una viabilità in salita e in discesa, una messa in sicurezza e poi verrà un po' infrastrutturata. E qua abbiamo fatto un primo incontro dove era stato calcolato circa una cifra di 1 milione di euro, c'è stato il primo via ancora nel mese di agosto, se ricordo bene. Noi abbiamo, in maniera anche molto veloce devo dire, e anche qua devo dire bravo l'ufficio tecnico, fatto l'estrazione, dato l'incarico all'ingegnere Emanuele Ciola, in questo caso fatto un progetto corposo che va a infrastrutturare tutta la parte alta. Il progetto totale è per 1.075.527,37 euro, e uno dei motivi per cui abbiamo anche un po' rallentato la convocazione del Consiglio Comunale è perché l'ordinanza del Presidente, la numero 63.089 del 31 gennaio, è stata pubblicata sul BUR, e finché non c'è questa pubblicazione qua non si può andare avanti, solamente il 3 febbraio, quindi 20 giorni fa, e quindi aspettavamo questa proprio per portare anche questo importantissimo progetto che andrà a modificare la viabilità, andrà comunque a sgravare una viabilità in un centro abitato dove che attualmente non c'è neanche marciapiede, quindi dando un po' più di sicurezza in quella parte del paese, e quindi anche un futuro penso più vivibile e interessante. Anche qua dobbiamo dire che questa opera la facciamo grazie al VAIA in parte, però grazie alla provincia che ci ha finanziato l'opera, perché altrimenti anche qua non penso che potevamo prendere 1 milione di euro e quindi non andare a fare tutta una serie di altri interventi che dovremmo e che andremo a fare comunque sulle frazioni e su tutta Levico.
Grazie. Vito Razzi.
Grazie Presidente. Mi scuso per non aver visto i progetti, per cui volevo fare delle domande solamente perché non ho potuto fissare. La prima, se è stata calcolata anche una sosta auto per quando si va a raccogliere i bambini e tutto quanto, perché c'è già casino adesso quando si va a raccogliere i bambini, e non lo so se nel progetto, nella viabilità è stata fatta o se è stato fatto un piccolo parcheggio o qualcosa, non lo so. Poi se questo passaggio veicolare che c'è, ha detto che c'è il divieto dei mezzi pesanti giustamente nel tempo dell'uscita dei ragazzi, però quanto inquinamento porta, e se vicino a una scuola questo inquinamento fare del bene può fare del male, questo non lo so. E lo so che la viabilità di Levico è difficile, soprattutto nella zona alta. E basta, solo queste domande intanto.
Bertoldi? Ok, allora. Sindaco?
Parto dall'ultima cosa. Inquinamento, qualcosina probabilmente lo porterà. Devo dire che però dobbiamo, veramente, io sono anche assessore alle foreste, quindi devo fare un grande applauso al commissario che c'era prima, i nostri custodi forestali che sono riusciti in maniera molto celere a vendere, e quindi anche un introito per il nostro comune, a gestire una situazione molto difficile, cosa che altri comuni stanno ancora pensandoci, e perché rischiamo che magari da questa primavera, con l'innalzamento delle temperature così, ci siano dei danni, visto le malattie che potrebbero prendersi non solo le piante a terra ma anche le piante in piedi. Sarà una viabilità che comunque servirà per il camion e non solo, quindi comunque servirà anche tutto il resto. Per quanto riguarda le soste auto, il finanziamento era fatto esclusivamente per una viabilità per scaricare i mezzi pesanti. Nel frattempo siamo andati a mettere, uno, in sicurezza la parte antistante, cosa che attualmente non è, che anche adesso in realtà viene a volte concesso, però in realtà non sarebbe autorizzato il parcheggiare sulla rotatoria, e quindi c'è veramente un attimino di caos. Era già stato portato avanti, e qua lo dico a lei che è appena entrato, ma magari anche la consigliera Laura Uez, magari, o anche tanti altri che fanno parte di questa legislazione, ma che non hanno fatto parte della precedente legislazione. Dalla precedente amministrazione è stato portato avanti un progetto per migliorare la viabilità attorno alla scuola. E un progetto che prevedeva 315.000 euro, da quello che mi ricordo, di finanziamento nostro, quindi totalmente comunale, e che questa amministrazione ha previsto di portarlo avanti. Abbiamo avuto un po' di problemi perché dalla Croce Rossa, all'ente strumentale Croce Rossa, adesso da circa un 15-20 giorni, se non ricordo male, è ripassato all'ente Croce Rossa. Avremo un incontro col dottor Carlo Monti giovedì questo, per riproporre una cosa che abbiamo già fatto e a voce sembrerebbe fattibile, un discorso di viabilità interna alla Croce Rossa per una ciclo pedonale, quindi mettendo ancora più in sicurezza e cercando di portare non solo lì ma anche in tante altre parti dei percorsi ciclo pedonali, e quindi portare la gente che inizi un po' anche a camminare, andare in bici, però giustamente bisogna creare dei corridoi, dei percorsi così. Quel progetto comunque, e qua bisogna dare atto alla Presidente Amministrazione, quindi allora probabilmente all'Assessore anche Bertoldi, e per chi non lo sapesse prevede praticamente un allargamento della viabilità a nord del compendio delle scuole, quindi sopra il campo di pallacanestro, va verso le case Cesker, se ricordo bene, insomma, e poi scende per arrivare fino all'attuale scuola alberghiera. Subito sopra l'ultima casina che c'è lì sono previsti, se non ricordo male, circa 30 posti auto, e quindi questo andrebbe. Se è vero che, allora, uno non dovrebbe neanche più passare, non passerà neanche più all'interno del Consiglio Comunale perché era già stato approvato, deve semplicemente la Croce Rossa venire a firmare, e quindi si potrà procedere anche in tempi, spero più velocemente possibile, fare il progetto esecutivo e quindi andare avanti. Il problema della viabilità c'è, non è risolvibile in tempi brevissimi, noi tutti dobbiamo trovare delle soluzioni per migliorare quello che è stato fatto, sicuramente è un'opera importante per Levico, però con delle grandi criticità, perché non solo l'entrata e l'uscita, ma penso all'udienza e vedo anch'io questo problema, e quindi dovremmo trovare soluzioni adeguate. Bisogna trovare soluzioni che siano adeguate ma che siano realizzabili e finanziabili. Questo ci permette di non aggravare il nostro bilancio e avere una viabilità importante. Invece con il nostro bilancio, e la invito magari anche a far richiesta per vedere un po' le opere che prevediamo di fare, non è detto che magari poi durante l'anno, su anche suggerimento suo di altri, ci siano delle variazioni, questa viabilità e quindi anche questo aumento di posti auto per la zona delle scuole.
Grazie. Bertoldi.
Sì, grazie Presidente. Non ho nulla da aggiungere in quanto alla risposta, perché sì, penso abbia risposto in maniera esaustiva. Sicuramente questa amministrazione ha avuto la velocità, perché si può tranquillamente parlare di velocità e lungimiranza nel proporsi all'interno degli organi provinciali per finanziare una viabilità alternativa fondamentale. È vero che magari andremo un po' a caricare dal punto di vista viabilistico, ma è altrettanto vero che andiamo a sollevare l'altra metà del paese. Dobbiamo avere, diciamo, l'occhio lungo dal punto di vista viabilistico, capendo che sulla zona est di Levico questa strada, che attualmente è finanziata, se vogliamo, per un traffico tra virgolette un po' più pesante, rimarrà per sempre. Vuol dire che per l'accesso a Vetriolo piuttosto che a Panarotta, tutto il traffico che gravita dalla zona est, per capirci Borgo, Bassa Valsugana, verrà delimitato nella zona più est del paese, questo penso che dal punto di vista. E va benissimo a sposarsi con quello che era il progetto, tra virgolette, ereditato del parcheggio, tra virgolette, Croce Rossa. Poi volevo fare solo un piccolo inciso, una piccola considerazione che discutevo prima con i colleghi. Questa sera all'interno di questo consiglio c'è un clima, non so se siamo noi, c'è un clima direi del tutto nuovo, nel senso siamo qua, discutiamo, ci confrontiamo. Questa è una cosa che penso sia la cosa più normale che dovrebbe essere. E di questo voglio darne atto sia alla maggioranza che all'opposizione. Adesso non so se il merito è dei presenti o degli assenti.
Grazie. Libardi.
Grazie Presidente.
questa sera vedo pimpante il consigliere Bertoldi. Sono felice per lui. Per gli assenti non si parla, parliamo dei presenti. La Lebico Green, un po'. Sì, è vero che si devono trovare delle soluzioni, sono pienamente d'accordo con voi. Anche è vero che ho sentito che ci sono circa 8.000 passaggi al giorno fra salita e discesa. 4.000
al giorno.
No,
al giorno.
Quanto?
All'anno, no, no,
all'anno? All'anno. Quanti sono al giorno? Che passano comunque vicino alle scuole, no? Però non ci sono solo i camion, ci sono anche i veicoli e mezzi che accompagnano i ragazzi alle scuole. Quanti sono? 1200 al giorno? 1300 al giorno? Non lo so, non li abbiamo contati. Quindi stiamo portando anche un po' di inquinamento, un po', quando ho sentito sindaco, un po', sì, potenzialmente un po' di inquinamento ci sarà. Mi piacerebbe capire quanto un po', perché comunque là ci sono dei ragazzi. È vero che sistemiamo una zona, ma d'altra parte andiamo a peggiorare un'altra zona, una zona dove ci sono dei ragazzi, dei ragazzini. Io sostengo sempre che i ragazzini debbano essere al di fuori di certe dinamiche, però a questo punto mi viene da pensare che forse queste uniche soluzioni che si trovano è perché non si pensa ad altro, cioè quella soluzione perché l'hanno pensata qualche anno fa, quella potrebbe essere l'unica soluzione, andiamo avanti con quella. Quindi non lo so, alla fine se realmente è un progetto valido o è stato studiato bene, è stato approfondito bene, o da chi l'ha pensato, o se è una cosa politica o non politica. È un progetto, per l'amor di Dio, 1 milione di euro, ben venga, tutti i progetti che portano un beneficio a Lebico, ben vengano, vedi i ponti di prima. Cioè, quindi, quello che non capisco in questo progetto è se realmente è stata valutata tutta la fattibilità. Quello che interessa a me è l'inquinamento che andrà a ricadere sui nostri figli. Tutto qua.
Grazie. Laura, vuoi?
Grazie Presidente. Leggendo la proposta di delibera si trova sono state raccolte direttamente dal sindaco segnalazioni da parte di soggetti privati che evidenziano rischi elevati per la circolazione dei pedoni. Più sotto, accertata la reale sussistenza dello stato di pericolo imminente per la pubblica incolumità e trasferiamo questi pericoli in un'altra zona fondamentalmente. Quindi ritengo che non sia la soluzione più appropriata, probabilmente una soluzione d'urgenza e chiaramente questo progetto va anche ad intersecarsi con quelli che erano vecchi progetti comunque di modifica della viabilità in zona scuola e di questo ne siamo consapevoli. Siamo consapevoli, come diceva il consigliere Bertoldi, che poi la strada rimarrà per anni e forse in eterno e quindi è sicuramente un vantaggio per tutti, però non può essere questa la soluzione definitiva, anche perché magari adesso nel giro di un anno, forse due, finiscono i viaggi dei camion carichi, ma se ci fosse un domani un'altra vaia o altre problematiche ci troveremo di nuovo a dover gestire il passaggio di mezzi pesanti all'interno comunque nelle prossimità dell'abitato di Lebico, quindi invito magari la giunta e un po' tutto il consiglio anche a valutare la possibilità di creare per il lungo termine delle viabilità alternative. Rispetto all'inquinamento teniamo presente che la pendenza non è leggerissima, quindi comunque un camion in salita inquina di più, la stessa cosa quando scende in discesa e col freno a motore carico inquinerà ulteriormente. Si aggiunge l'inquinamento acustico anche, il rischio per i pedoni di cui si è già parlato, quindi da parte nostra non è la soluzione ottimale. Ci fa comunque piacere che abbiate deciso di prevedere dei blocchi per gli orari di entrata ed uscita dalle scuole, cosa che, come avevamo già anticipato anche tramite i nostri social, avremmo eventualmente richiesto noi e ci saremmo veramente impuntati per questa cosa. Grazie.
Grazie. L'assessore Perino.
Sì, Grazie. Allora, in termini di, innanzitutto bisogna, il problema è essere consci di quello che è. Allora, Vetriolo, da dove viene portato giù il materiale, ha un'unica strada di accesso, che è quella rappresentata dalla strada provinciale per Vetriolo. Giusto? E quindi i camion vengono giù da quella parte lì, per forza di cose. E i danni, la quantità di materiale, come ha detto il sindaco, sono diversi milioni di euro che noi abbiamo in gioco, senza considerare a lungo termine i danni che creiamo al bosco se non portiamo via il materiale. Quindi per forza i camion passano da quella strada. Punto, dato di fatto. Creare una strada alternativa da Vetriolo con la situazione geologica che c'è per arrivare su altre parti da statale, penso dovremmo fare un tracciante di qualche 7-8 km nel bosco, tagliandolo a metà, cosa impossibile dal punto di vista economico e anche realizzativo della fattibilità. Quindi per forza i camion passano per Levico. Punto 2. E attualmente i camion fanno un tragitto lunghissimo e all'interno dell'abitato di Levico, Viale Roma, quant'altro, quindi l'inquinamento viene ridotto perché la lunghezza di percorrenza all'interno del territorio comunale è più breve da per quella strada rispetto a quella che devono fare attualmente. Quindi in verità, se tu hai già un dato di fatto del numero di passaggi che saranno costanti rispetto a quello che è il tragitto che fai all'interno di un paese e lo riduci il tragitto, inquini la percorrenza all'interno del paese, che scusate ma un camion che va in discesa fa meno inquinamento di uno che deve girare in paese, fermarsi, fare manovra, girarsi e percorrere. Il tempo di percorrenza viene ridotto sostanzialmente anche in termini di lunghezza, quindi l'inquinamento è sicuramente ridotto. E mi sembra ridicolo andare ad appellarsi sull'inquinamento, visto che il numero di passaggi c'è. Due, il numero di passaggi c'è già da parte degli autisti per andare a prendere i bambini, allo stato di fatto. Quindi non viene aumentato un bel niente, ma viene ridotto. E due, una soluzione alternativa è impossibile dal punto di vista tecnico, economico, proprio perché i camion vengono giù da quella parte lì, non possiamo farli andare da altre parti, o non avete analizzato bene il problema, quindi non vedo quali potrebbero essere altre soluzioni. Creare una viabilità che parte dal Vetriolo e scende da dove? Da Novaledo? Da Pergine? Una nuova statale che deve sopportare quel carico lì, un carico che con quel peso può essere solo sopportato dalla strada provinciale per Vetriolo. Quindi insomma siamo un attimo realistici anche su quello che è lo stato di fatto delle cose.
Grazie sindaco.
Grazie, in parte abbiamo già preceduto l'assessore, però vorrei un attimo ribadire due cose. Mi dispiace non tanto per la criticità ma per la pochezza. Allora, intanto inviterei un attimino il consigliere Cristian Di Bardi, quando dice se è stato pensato bene, la invito a pensare bene prima di intervenire. Perché quando lei parla di 8.000 passaggi di camion al giorno, ma si rende conto cosa sta dicendo? Se passano, ma se 10 camion in salita e 10 camion in discesa sono tanti, sono 20-25 al giorno tra salita e discesa assieme, non 8.000 al giorno. Poi mi parla di 1.200 macchine di persone che vanno a portare i ragazzini a scuola, anche qua sono migliaia circa i ragazzi, tanti sono trasportati, tanti per nostra fortuna abbiamo il pedibus, tanti vanno a piedi, dopo c'è questa colonna di un 50, 70, 100 macchine, 1.200. Stiamo un attimino attenti a dare dei numeri, perché dopo magari c'è qualcuno che ci crede anche a ste cose, perché quando arrivano da un consigliere uno pensa che il consigliere si sia documentato prima di dire una cosa così, perché insomma 8.800 camion la invito un attimino a metterli in fila, 30 quintali per camion l'uno con l'altro, insomma, e capire un attimino di cosa sta parlando. Riguardo invece, prima di fare quest'opera qua, non è che l'abbiamo fatta a cuor leggero, perché allora, uno, siamo andati e abbiamo trovato la disponibilità da parte di chi ha in mano la gestione del post Vaia su questa opera, perché la vede interessante per gestire un'opera che serve per scaricare tutto il versante verso Vetriolo, quindi le migliaia di metri cubi del comune, le migliaia di metri cubi del privato levicense, le migliaia di metri cubi del comune di Pergine, di Vignola Falesina, che arrivano giù dall'unica strada, come già detto dall'assessore, che è la strada provinciale per Vetriolo, punto. Attualmente, e mi dispiace consigliera Laura Uez, perché tra l'altro anche una persona che trovo molto corretta, ma so che fa anche parte della sua area, quindi anche il presidente della Consulta Lago, non più tardi di una settimana fa mi ha mandato un vocale per la pericolosità non più di 20 giorni fa, nella votazione della consulta Lago, si lamenta la pericolosità di quella zona, una zona che manca di marciapiede, manca di cose, dove c'è veramente una densità di popolazione piuttosto pesante, dove c'è una viabilità difficile, perché pensiamo allo svincolo dell'ex bar caffè, per capirsi, quella curva gomito lì, con dei mezzi pesanti, e quindi lì sì, veramente anche un fattore di inquinamento, di viabilità, di sicurezza. Questo è stato il problema, perché vedi le terme, vedi gli abitanti, vedi gli hotel, vedi la congestione della viabilità che è stretta, che non ha marciapiedi per la parte alta, e quindi si è trovata questa soluzione. Io abito in via Lungo Parco, non è che posso dire sono contento di portarmi il traffico davanti a casa, so che però via Lungo Parco è una delle viabilità fatte negli ultimi anni, viabilità che ha anche un marciapiede, ha un'altra viabilità interna al parco, quindi una viabilità comunque in sicurezza, che va a sgravare sulla rotatoria e poi andiamo sul corso centrale e andiamo a distribuirlo probabilmente nella zona industriale, che c'è un svincolo, altre parti, ma comunque andiamo a sgravarla, come tante altre viabilità che stiamo andando a mettere in, però dal momento che saranno finanziate le dirò, per sgravare tutti i mezzi pesanti che devono sistemare in questo caso la zona Vaia piuttosto che la zona industriale, la zona artigianale, così, perché la viabilità pesante, il problema, come ha già disegnato, come ha detto prima anche l'assessore Perina, è proprio creargli dei percorsi brevi, in sicurezza, perché non c'è niente di peggiore di le persone che vanno a cercare 50 volte il posto auto e così via, quindi con la viabilità inutile, quindi avere un percorso più breve, più lineare, messo in sicurezza con un dei marciapiedi dove vengono messi in sicurezza sia i ragazzi, che la trovo è. Vi ricordo i numeri, si parleranno quando scaricano la montagna, 10 camion in salita, 10 camion in discesa circa, quindi stiamo parlando di tutt'altra viabilità, non 8.000 camion al giorno e così. Rispetto all'inquinamento e rischio pedoni, c'era stata la richiesta da parte di alcuni privati, alcuni hotel, delle terme, così, per una viabilità, ma anche da parte della polizia locale si rende conto, insomma, è stato messo attualmente, c'è un divieto nella zona nord dello svincolo, nella zona sud, per permettere la viabilità a questi camion quando scendono. Però dobbiamo, non è che possiamo scegliere di lasciare sulla legna, non è che possiamo, dobbiamo. E dobbiamo trovare invece dopo il modo di riqualificare, ci sono dei privati che vogliono puntare su alcune tipologie, c'è la possibilità di uno sviluppo della montagna per tante cose, ma prima di pensare allo sviluppo dobbiamo portare giù quella legna. Quindi, questo è una viabilità. Ringrazio ancora della proposta di questa amministrazione, che è stata ben vista da parte della provincia, è stata finanziata non solo per quel milione, ma addirittura per il 1.075.000 euro che sono previsti nel progetto, un progetto che dopo molto volentieri glielo faccio vedere, secondo me è un progetto molto valido. Ah, ultima cosa, scusate, prima di dire sì, abbiamo fatto un paio di incontri col consiglio d'istituto della scuola, quindi l'attuale dirigente e tutto il corpo insegnanti si è visto su un progetto preliminare per fargli vedere, e no favorevoli, molto favorevoli, glielo garantisco, sia per il discorso di messa in sicurezza davanti che per la viabilità in generale. Quindi non è una cosa calata così e buttata lì, prima di è stata ponderata molto, perché pensare di portare la viabilità all'interno delle scuole, ma da parte del corpo del consiglio d'istituto, quindi del corpo insegnanti e dello stesso dirigente, è stata vista in maniera molto molto positiva.
Grazie. Ci sono altre richieste di intervento? No, ora dichiaro chiusa la discussione, chiedo al sindaco di leggere il dispositivo della delibera.
Grazie Presidente. Delibera di approvare in linea tecnica, ai sensi dell'articolo 9 del comma 8 della lettera C, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto per opere di prevenzione urgente dei lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungo Parco con la strada provinciale SP11 per Vettioli. 20 settembre 2019, a firma dell'ingegner Emanuele Ciola, con studio in Levico Terme. acclarante un costo complessivo per l'esecuzione dell'opera di euro 1.075.527,37, di cui 657.161,48 per lavori comprensivo di 26.000 euro per oneri della sicurezza e di 418.365,89 per somma a disposizione dell'amministrazione, e composto dagli elaborati di cui all'elenco denominano allegato unico, alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 2. Di demandare, in ottemperanza allo statuto comunale, agli organi competenti le successive approvazioni delle varie fasi e varianti progettuali.
Grazie. Passiamo alla votazione. Favorevoli all'approvazione della delibera? Contrari? Astenuti? 3. Ora, approvata a maggioranza con l'astensione di Laura Uez, Vettor Azzi e Cristian Ripardi. Grazie. E anche qui dobbiamo rivotare per dichiararla immediatamente eseguibile, e quindi vi chiedo per favore di rivotare di nuovo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3. Va bene. Stesso esito precedente, dunque va bene, approvato. Con questo abbiamo finito, vi ringrazio e alla prossima occasione. Buonanotte.